Allora, buonasera a tutti, sono Paolo Tessiore dell'associazione Camminare Lentamente. Qui per fortuna ci sono altre persone della nostra associazione, quindi non mi sento tanto solo. Comunque, io parlerò non per molti minuti, ho preparato questa specie di presentazione che si divide in tre parti. La prima parte è quella che tratta un po' della nostra associazione, di chi siamo, perché abbiamo iniziato un po' di tempo fa a camminare e quindi anche oltre a camminare per conto nostro a proporre queste iniziative. Poi due parole sui Sentieri del Roero e su questo protocollo d'intesa che abbiamo creato insieme all'amministrazione comunale di Cisterna. Allora, adesso va molto di moda, questo c'era una volta, e noi abbiamo messo come, diciamo, come idea, la nostra associazione è un'associazione molto particolare, e di questo siamo profondamente orgogliosi. E quindi abbiamo una serie di parole, di frasi che possono spiegare quello che siamo molto rapidamente. Una delle frasi che mi piacciono di più è questa: se vuoi arrivare primo, corri da solo, se vuoi arrivare lontano, cammina insieme. Quindi, è molto semplice, penso che tutti capiscano cosa significa. A noi ci piace camminare insieme. Poi un altro dei nostri, delle altre, diciamo, dei libri e delle persone che ci piacciono, è questo Adriano Labucci, che vive a Roma, ha scritto un libro che per me e per altri è stato piuttosto significativo. E da cui ho tratto questa frase: camminare vuol dire pensare, è anzi una modalità di pensiero, un pensiero pratico. Il camminare è un modo per riflettere di libertà, uguaglianza, resistenza, progresso e tante altre cose. Poi ho voluto scrivere anche questo: è piacevole muoversi all'aria aperta, ma questo non basta, perché quindi diciamo che noi ci muoviamo, coinvolgiamo altra gente, ma non solo per stare all'aria aperta o stare insieme. Questo non ci basta. Il mondo in cui viviamo non segue il sentiero che vorremmo, non muove armonicamente verso pace, bellezza, felicità, tolleranza, gioia e gentilezza. E quindi camminiamo anche per questo, per cambiare e per far conoscere che esiste la possibilità di vivere in un altro mondo in un altro modo rispetto a quello che succede nel mondo. Nell'immagine che si vede sotto c'è una delle iniziative che più sono state hanno significato per noi, che abbiamo organizzato insieme a Canale Ecologia ad Alba. Eravamo circa 800 nel 2015, a novembre, 22 novembre, se non ricordo male, del 2015. In tutto il mondo si sono svolte una serie di manifestazioni, no, forse era il 29 di novembre. Si sono svolte una serie di manifestazioni perché il giorno successivo a Parigi è iniziato l'incontro sul cambiamento climatico, l'incontro organizzato dall'ONU sul cambiamento climatico. Allora abbiamo voluto far capire, far sentire la nostra voce, perché vogliamo che il modo in cui si vive e che è particolarmente dannoso per il pianeta cambi, e quindi vogliamo metterci in gioco per cambiare le sorti di questo pianeta. Avevamo anche fatto un bel cuore, adesso qui non si vede tanto bene, però in tutti insieme abbiamo creato questo cuore nella piazza del Duomo di Alba. E poi, torniamo indietro. No, no, prima. È scivolato da. Eccolo qua. E poi qui parlo un po' di me stesso e dell'associazione, perché l'associazione e le iniziative che abbiamo creato insieme sono nate molto tempo fa, all'inizio del 2000. Io ho iniziato a organizzare delle passeggiate nel 2001 a Villanova d'Asti, da dove provengo, ma fatale fu Ferragosto 2009, in cui casualmente, come diceva anche Tiziana, perché tutto avviene per caso, ma forse è il destino che vuole così, casualmente il giorno di Ferragosto ho conosciuto quest'altro elemento che si vede in prima fila, che si chiama Angelo Gilardi, un un giovane chierese che, non avendo nulla di più interessante da fare, aveva deciso di passare una giornata tra le colline astigiane, precisamente a Soglio, all'agriturismo La Novella. Nacque così, discorrendo nel pranzo successivo alla camminata, perché noi tutte le volte quando camminiamo magari ci fermiamo a mangiare insieme, quindi logicamente anche quel giorno, l'idea di creare un calendario di camminate insieme tra il gruppo che aveva ideato Angelo, che era, si chiamava Sentieri Chieri, e Camminare Lentamente, che era invece il gruppo che avevo ideato io. E quindi abbiamo iniziato in quel Ferragosto del 2009 a organizzare delle iniziative comuni, e da quello è nato poi Camminare Lentamente. Nel 2013 nasce realmente, quindi con tutte le firme dal notaio e così via, nasce l'associazione di promozione sociale Camminare Lentamente, che è cresciuta molto, e anche in modo inaspettato è cresciuta molto in questi anni. Siamo partiti nel 2013 con circa 450 soci, se non mi ricordo bene, comunque non più di 450, e siamo arrivati nel 2016 a 1448 soci che si iscrivono alla nostra associazione, pagano una quota associativa annuale e poi partecipano alle nostre iniziative. Quello che ci fa molto piacere è che nelle nostre iniziative si ha la possibilità di raccontarsi delle cose, e si parla anche di cose importanti. Quindi camminare, come dicevo prima, non solo per stare all'aria aperta, ma parlare anche di come si può cambiare quello che non ci piace nel mondo. E poi le varie, diciamo, finalità statutarie dell'associazione, che sarebbero quella di promuovere il territorio piemontese dove svolgiamo la gran parte delle nostre iniziative, ad esclusione di alcune passeggiate che facciamo tutti gli anni al mare, la vita in armonia con la natura, il cammino lento e il turismo sostenibile. Qui ho poi segnato un pochino in più nel dettaglio gli obiettivi statutari dell'associazione, che sono anche quelli legati alla sentieristica. Comunque, in breve, favorire la pratica sportiva del trekking e dell'escursionismo, far riscoprire lentamente a piedi il fascino e la ricchezza del territorio piemontese, percorso da una fitta rete di sentieri e di mulattiere che sono stati progressivamente trascurati e con processi di urbanizzazione sono via via andati persi o semplicemente dimenticati, promuovere, come dicevo, la vita in armonia con la natura, le buone pratiche per vivere meglio e mitigare il cambiamento climatico. Quindi il discorso del cambiamento climatico, che purtroppo in Italia si sente poco, pochissimo, anche se in questi giorni si è visto in modo evidente. La settimana scorsa sono venuto a Cisterna con un gruppo di bambini della prima elementare di Villanova d'Asti e si faceva un caldo terribile, non si riusciva neanche a camminare sulle strade sotto il sole, e oggi la temperatura è scesa sotto lo zero, danneggiando in modo evidente anche la natura e le coltivazioni. Forse sarebbe il momento di rendersi conto che di cambiamento climatico e di queste tematiche si dovrebbe parlare un po' di più, e magari cercare, come noi tentiamo nel nostro piccolo, di mitigare questo cambiamento climatico. Sulle possibilità di mitigazione ci sono, si potrebbe, quando si inizia poi a parlare, magari si trovano anche delle soluzioni. Poi abbiamo anche aggiunto: siamo una specie sociale e oggi quello che ci manca è la relazione umana, e questo tentiamo di favorire. Ecco l'importanza delle camminate, che Ettore diceva che non sono importanti le camminate. Nelle camminate noi facciamo, relazioniamo, parliamo. Nelle camminate, fin dall'inizio, abbiamo sempre parlato dei temi, dei grandi temi che ci coinvolgono in prima persona, e vogliamo cercare di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni proprio su queste tematiche. Poi un'altra cosa importantissima è quella di fare rete, quindi fare rete con tutte le associazioni che parlano più o meno lo stesso linguaggio, che quindi trattano di argomenti molto simili e che si impegnano. Quello che anche noi, per noi è fondamentale, è quello di impegnarsi in prima persona, di mettersi in gioco. Questo è quello che ci contraddistingue, che orgogliosamente ci contraddistingue, quello di non solo di parlare, perché purtroppo l'Italia è un paese, poi adesso generalizziamo, comunque un paese dove si parla molto, ma difatti non so quanti se ne vedono. Noi invece cerchiamo realmente di fare qualcosa per cambiare la situazione. E per fortuna qualcosa siamo riusciti anche a svolgere, a fare. Soci, i numeri, concludo con questo, le diapositive sull'associazione. Nel 2016 abbiamo avuto 1448 soci, abbiamo svolto la bellezza di 28 camminate tra le province di Asti, Torino, da dove proveniamo come associazione, poi siamo anche presenti nella provincia di Alessandria con alcune iniziative come quella che svolgeremo questo fine settimana, un trekking nel Monferrato che arriva fino ad Alessandria. E poi nel Cuneese, dove svolgiamo tante iniziative, soprattutto in questi ultimi anni, siamo presenti anche con iniziative a piccoli passi nella zona di Chieri, con i bambini molto piccoli, anche con bambini più grandi della scuola primaria e non solo. Abbiamo una newsletter con oltre 2.500 contatti. Su Facebook siamo arrivati alla bellezza di 11.200 mi piace, quindi siamo il gruppo che è più presente del Piemonte come associazione di camminatori su Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, eccetera, eccetera. Il sito internet è anche un sito molto visitato, abbiamo prodotto 10.000 volantini e abbiamo anche ultimamente iniziato a ragionare su delle convenzioni con strutture presenti sul territorio, strutture che si occupano di enogastronomia, che si occupano di turismo sostenibile, che si occupano di attività che ci sembrano più vicine. Poi quest'anno siamo anche diventati soci di Libera, soprattutto perché da 4 anni, questo è il 4º anno, svolgiamo una camminata a Moncalvo, a Cascina Graziella, una cascina che è stata sequestrata alla criminalità organizzata e che ora sta cercando di diventare, anche se l'impegno economico è molto complesso, dovrebbe essere trasformata, si spera che venga trasformata in una struttura che accoglie le donne in difficoltà. Poi abbiamo collaborato con Federtrek, la Federazione Nazionale dei Camminatori, con i Salesiani della Basilica Don Bosco, il Comune di Torino, tantissimi enti locali. Siccome non vogliamo metterci contro altri, ci occupiamo anche abbiamo anche una bella relazione con un'associazione di Torino che si chiama Bici Dintorni, con cui sabato festeggeremo la giornata mondiale della terra partendo da Piazza Castello e poi raggiungendo il museo Acome Ambiente, poi vabbè, Canale Ecologia, l'Ecomuseo delle Rocche del Rero e tante altre associazioni che sono presenti sul territorio piemontese. Nel 2015 abbiamo poi organizzato un'importante iniziativa che ha avuto il nome Amartanaro, la riscoperta di un tesoro, che quindi si è occupata di tutto un percorso che abbiamo tentato di creare, che partisse da dove nasce il Tanaro, dalle sorgenti del Tanaro, e che finisce, quindi quasi 300 chilometri a piedi, che finisce poi quando i due fiumi, il Po e il Tanaro, confluiscono intorno a Bassignana, nell'Alessandrino. Quest'anno, tra parentesi, organizziamo anche un altro trekking in quei luoghi dove nel novembre scorso c'è stata l'alluvione, quindi vogliamo essere presenti per far comprendere che è importante anche la solidarietà, e la solidarietà vuol dire anche cercare di portare economia in un territorio che ha sofferto e tanti sentieri che sono stati devastati da questa alluvione. Partecipiamo alla giornata nazionale del camminare di Federtrek, abbiamo anche qui creato un protocollo d'intesa col MIUR, col Ministero della Pubblica Istruzione del Piemonte, e quindi collaboriamo con scuole di ogni ordine e grado, e infine abbiamo aderito alla marcia globale per il clima del 2014-2015 alla giornata della Terra, che sarà sabato questo 22 aprile. Il Roero, questa foto è la foto qui di qui fuori, è dell'anno scorso. Io provengo a livello personale, provengo da altro luogo, io ho scritto Pianalto Poerinese, da Villanova d'Asti, quindi vivevo in una zona pianeggiante, anche se al limite i lembi del Monferrato, del Basso Monferrato, sono compresi nel comune di Villanova d'Asti. Poi sono venuto a abitare a Montaldo Roero e sono stato travolto dalla bellezza di questo territorio, che è un territorio completamente diverso da dove provenivo, e che soprattutto in questa zona, la zona qui tra Cisterna e Montà, è di una bellezza incredibile per quanto riguarda la vegetazione, che è veramente rigogliosa. E poi ci sono le rocche, che sono penso uno dei monumenti naturali più belli in assoluto. E poi, per esempio, camminando sull'S1, ad un certo punto si vede Monteu sulla propria sinistra, sembra di essere tornati nel Medioevo quando vedi Monteu, o in altri luoghi. Comunque questi sentieri e questo territorio, da un punto di vista naturalistico, è veramente incredibile. Poi i sentieri del Roero, questi sono i cartelli che abbiamo fotografato lunedì nella passeggiata di Pasquetta. Questo è il terzo anno che organizziamo a Cisterna la passeggiata di Pasquetta, e ultimamente, camminando molto, perché anch'io faccio tanti chilometri, Ettore, a piedi, non tutti i giorni come fai tu, però anch'io 2000 chilometri me li faccio. E camminando a piedi ti rendi anche conto che, per esempio, l'Ecomuseo delle Rocche del Roero ha creato dei sentieri che, soprattutto in alcuni tratti, sono veramente eccezionali e sono anche molto validi per una persona che vuole anche magari camminare da solo. Noi poi, logicamente, lo facciamo in gruppo, ma poi può succedere che qualcuno abbia voglia di camminare da solo e alla fine riesce a trovare l'inizio e la fine del percorso, ma questo soprattutto in questi ultimi anni. Il sentiero S1, che è il sentiero sicuramente più significativo, più importante di questo territorio, perché poi magari ne parleranno meglio quelli che i rappresentanti dell'Ecomuseo e così via, è il sentiero che è più affascinante, perché camminare per circa 40 chilometri su un territorio quasi totalmente immersi nella vegetazione non è cosa semplice in un mondo, in una regione che, al di là delle montagne, è molto antropizzata. E quindi questo sentiero, per chi lo ha già provato, è veramente un sentiero, è raro trovare un sentiero di questa bellezza e di questa, che ti lascia anche la possibilità di essere completamente fuori, non ti accorgi neanche di essere in un ambiente dove ci sono invece costruzioni, industrie, così. Un percorso impegnativo, perché l'S1 è un percorso impegnativo per chi non è molto abituato a camminare, ma di una bellezza incredibile, e con ambienti naturali che sono realmente ancora incontaminati, pini silvestri, castagni, eccetera, eccetera, querce, e poi una varietà di paesaggi che si seguono molto rapidamente, che sono difficili da vedere nei sentieri, almeno che conosco io, che non sono sentieri di collina o di pianura che conosco io. Torniamo indietro. Il 14 e 15 settembre del 2013, proprio l'anno in cui abbiamo iniziato come associazione, abbiamo organizzato per la prima volta il sentiero S1 come associazione. Abbiamo avuto una buona risposta di partecipanti, anche perché quando si organizzano delle iniziative di più giorni e così impegnativi, logicamente non c'è tutta la gente che c'era l'altro giorno a fare Pasquetta o a Castagnole Monferrato, quando abbiamo più di 200 persone. Qui bisogna camminare per tutto il giorno e quindi bisogna avere anche una certa preparazione, con un dislivello che è anche abbastanza significativo. Eravamo una ventina e in alcuni tratti effettivamente era complicato riuscire a trovare il sentiero, proprio perché anche molte frecce erano o antichissime o magari poste in modo da che non fossero facilmente utilizzabili o visibili. L'S1, il grande sentiero del Roero, teoricamente su tutti i documenti, le cartine, i libri, parte da Bra. Noi invece abbiamo voluto iniziare da Cisterna, anche perché, essendo della provincia di Asti, è venuto più spontaneo partire da Cisterna, anche perché poi è un sentiero dove non sempre per gruppi grandi è possibile trovare una sistemazione per la notte. Quindi abbiamo organizzato in modo di la prima tappa per raggiungere da Cisterna, raggiungere Sommariva Perno. A Sommariva Perno abbiamo trovato una serie di bed and breakfast e di agriturismi disponibili a dei prezzi abbastanza economici, e quindi abbiamo creato questa iniziativa in due tappe che avessero come fine della prima Sommariva Perno, e quindi era più semplice partire da Cisterna. Cisterna d'Asti è anche e quindi è stato l'inizio di questa nostra camminata, di questo nostro trekking, e Alessandro, che si vede laggiù, Alessandro Olivetti, ci aveva accompagnato partendo dalla bottega del vino quel giorno, che era lì, eccolo là, che ci aveva accompagnato da dove teoricamente nasce l'S1 o finisce l'S1, che è in un posto sperduto che è tristissimo, anonimo, tristissimo. Quindi secondo noi sarebbe importantissimo riuscire a fare in modo che anche Cisterna abbia una degna conclusione, un degno inizio di questo sentiero, che l'inizio o la fine del sentiero dovrebbe essere questo luogo, perché dall'altra parte c'è Madonna dei Fiori, che è un posto bellissimo. Da questa parte sarebbe opportuno che ci fosse questo luogo come inizio o fine di questo sentiero, e non quel luogo sperduto tra la strada tra Cisterna e Ferrero. Però speriamo che si possa modificare. Il 3 e 4 settembre 2016 abbiamo poi ripreso e rifatto questo cammino. Logicamente c'è stato un cambiamento, diciamo anche molto significativo, della cartellonistica. I sentieri sono molto più visibili, ad eccezione della prima, di questa zona qui di Cisterna, e della parte finale a Bra, o dalla parte iniziale a Bra, a seconda di come lo vediamo, e la parte finale qui a Cisterna, soprattutto perché ci siamo imbattuti nel mese di settembre in una quantità incredibile di rovi che determinavano quasi l'impossibilità al passaggio, e quindi è stato veramente complesso iniziare questo percorso. Ecco perché ci è sembrato importante, parlandone anche con Tiziana, ci è sembrato importante impegnarci in prima persona. Noi come associazione ogni anno cerchiamo di presentare un'iniziativa che possa essere significativa da far conoscere ai soci e che inseriamo sul nostro volantino. Quest'anno ci è sembrato il 2017 ci è sembrato significativo e importante occuparci di questo sentiero e di collaborare con il comune, con l'amministrazione comunale che, con cui collaboriamo già, lavoriamo già per questo qui è stato il terzo anno per questa iniziativa di Pasquetta, ci è sembrato importante cercare di impegnarci per rendere più, per migliorare la fruizione del sentiero S1, proprio per dare la possibilità anche alla gente che vuole muoversi da sola, la possibilità di fare questo sentiero, di provare questo sentiero senza trovarsi in mezzo a dei rovi e, a delle, e quindi avere delle difficoltà evidenti. E quindi abbiamo pensato con il comune, che si è reso molto disponibile, abbiamo pensato di creare questo protocollo d'intesa, quindi che un accordo che con validità triennale, che poi se entrambi le parti saranno soddisfatte potrebbe essere o sarà rinnovato, quindi collaborare alla manutenzione della prima parte o l'ultima, cioè del territorio di Cisterna che è su questo sentiero, e quindi collaborare alla manutenzione e anche alla promozione del sentiero, anche perché riteniamo che questo sentiero possa realmente essere una ricchezza per il territorio, anche da un punto di vista economico. Purtroppo, spesso e volentieri, il territorio viene utilizzato, sfruttato per qualsiasi cosa, forse la presenza di persone che si muovono con lentezza e che, camminando, magari hanno una visione della realtà diversa da chi sfreccia con le auto a piedi, ci metti un giorno per fare 20 chilometri, in macchina ci metti 10 minuti per fare 20 chilometri. Forse il modo di vedere il mondo a piedi è completamente diverso. Pensiamo che sia importante promuovere, collaborare per promuovere questo sentiero, soprattutto questo sentiero. Secondo me anche molto, una cosa anche molto importante è quella di impegnarsi non su tutti i sentieri possibili e immaginabili che ci possano essere sul territorio, ma su certi sentieri che possano avere un significato particolarmente evidente, che possano rappresentare qualcosa di significativo per un territorio. È fondamentale l'impegno di tutti e la presenza di tutti, perché se si è presenti magari si riesce anche a dare più visibilità a un territorio. Con questo concludo. Abbiamo tra le mani un tesoro di inestimabile valore, come diceva prima anche Tiziana, che è questo sentiero, ma che anche il Roero, un territorio meraviglioso che può e sta diventando, l'abbiamo visto anche l'altro giorno a Pasquetta, molti dopo le camminate ci scrivono, anche ci mandano delle mail, ci scrivono anche in questa situazione. Ci sono state delle persone che ci hanno fatto i complimenti perché abbiamo fatto conoscere a gente che veniva anche da molto lontano un territorio che è veramente incredibile, dei piccoli borghi. Quest'anno anche in Italia si parla tanto di piccoli borghi, dei piccoli borghi è un territorio che è estremamente bello e può diventare meta di appassionati di turismo lento e sostenibile. Camminare lentamente si impegna e quindi ha partecipato, ha collaborato col comune per creare questo protocollo d'intesa, si impegna a promuovere, cercare di far venire delle persone che sono interessate, che hanno voglia di camminare e visitare questo territorio, si impegna e quindi ringrazio a tutti quelli che sono venuti qua e come si vede qua due persone, una più anziana e una più giovane, vi invita a camminare e vi aspetta alle prossime iniziative. Grazie.
Grazie Paolo, io mi entusiasmo sempre, sono perché poi tutti quelli che lavorano su questi temi credono davvero in quello che fanno. Questa realtà museale è nata da persone che hanno avuto la la passione e continua a sopravvivere, è il museo etnografico più grande del Piemonte, continua a sopravvivere, perché ci sono delle persone che ci mettono il cuore, come Paolo e gli altri soci ci mettono il cuore nel camminare lentamente. Faccio una breve spiegazione rispetto al perché è in quel posto. Allora, l'S1, vabbè, tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione lo sanno, però magari qualcuno non sa che è nato negli primi anni 90. Costanzo Ruella, che è una persona meravigliosa, l'abbiamo perso un po' di vista, ma è una persona meravigliosa, è andata in giro in tutti i paesi, a Canale ha beccato Gino, a Cisterna ha beccato me e altri, e ha studiato a tavolino questo sentiero e poi si è andati sul posto a tracciarlo, quindi abbiamo fatto la deviazione a Canale per riuscire poi a prendere Canale e Montà, perché la linea quella naturale invece tagliava fuori Canale, ma non potevamo, io stavo per sposare un canalese, cioè non si poteva tirare fuori la via, cioè, contro il volere di Silvano abbiamo tirato dentro anche Canale, perché tra Montà e Canale c'è questa odio atavico. E ai tempi, negli primi anni 90, c'era una bella area picnic proprio in quel punto lì dove nasce il sentiero S1, che poi era di un privato e quindi è stata dismessa. È nato però al posto dell'area picnic il Bosco dei Bambini della Costituzione, grazie al contributo dell'Ecomuseo delle Rocche, del Comune, delle scuole, che è diventato un po' il fulcro delle attività ambientaliste, tra virgolette, di Cisterna. Per cui si è spostato il punto, e adesso il punto di partenza naturale potrebbe appunto essere quello che avete dato voi, il castello, con il passaggio al Bosco dei Bambini, lo scuola costituzione, anche perché ormai Ganarelle Vascura, che è il tratto che tra Ganarelle e l'area picnic vecchia, ormai è impraticabile perché è diventato una palude. Comunque, questo è per spiegare perché il posto di inizio è quello. E poi c'è un altro problema, che è quello che ha rilevato Paolo e che ha fatto nascere fortunatamente questo progetto, è che Cisterna è l'unico paese del Roero nella provincia di Asti, per cui noi non rientriamo nell'IPSR dell'Ecomuseo delle Rocche, anche se siamo nell'Ecomuseo delle Rocche perché crediamo fortemente in questo progetto nato nel 2002-2003. Però purtroppo non ci siamo dal punto di vista, perché la normativa non ce lo permette, sono quelle assurdità burocratiche, tra virgolette, che non sono superabili. Per cui questo tratto di sentiero non rientra in questo bellissimo progetto che è stato portato avanti in questi anni dall'Ecomuseo. E in questa fase voi ci avete aiutato, ci avete salvati, perché da soli non ce l'avremmo fatta, e di questo vi ringraziamo. Avete tutta la nostra gratitudine, il castello è anche vostro. passo la parola adesso all'Ecomuseo, a Silvano Valsani e Andrea Cauda, che racconteranno un po' la rete sentieristica, questo progetto che avete portato avanti in questi anni. Volete parlare di qua?
Il tecnico è lui e porta avanti in maniera encomiabile tutte le iniziative relative alla sentieristica, non so, si inserisce in un progetto più generale che è quello dell'Ecomuseo, che nasce nel 2003, c'era una legge regionale e che prevedeva questa realtà, e noi a livello era Montà sostanzialmente, Montà e Pocapaglia, che erano i due comuni all'estremità delle Rocche, i comuni anche più soggetti in passato a tentativi di utilizzo delle Rocche, che con un eufemismo possiamo chiamare impropri. Ricordate tutte le battaglie degli anni 70-80, dove tanti nostri ex colleghi sindaci ai tempi avevano sul borgo di sommità, c'era la possibilità con i rifiuti della Texide di fare la piazza, e le Rocche si prestavano come bacino per riempirli. Quindi in questa realtà e proprio su queste due, questi due poli come, come emergenze, abbiamo dato vita a questo progetto, che è un progetto che va oltre la sentieristica. L'Ecomuseo è uno strumento che una comunità si dà per ragionare su se stessa, sulle le cose che ha, le cose che pensa siano importanti per se stessa, e disegna uno sviluppo che ritiene consono alle, alla realtà che ha. Quindi è fatto di tanti settori: c'è il settore della ricerca scientifica, c'è il settore della didattica, c'è il settore che si occupa della, del recupero dei, dei manufatti significativi, e poi c'è tutta la, la parte relativa e ambientale più, più in senso lato, e poi c'è la parte relativa alla comunicazione, alla promozione, in un'accezione molto lata che comprende anche la cultura immateriale, tutti gli aspetti che riteniamo significativi come sopravvivenza di cose che per noi sono, sono importanti, o da rifunzionalizzare anche in chiave turistica, perché poi in questi posti contiamo di, come siamo nati, di andare avanti e di lasciarli ai nostri figli possibilmente meno compromessi possibili. Come raccontare i nostri territori, ragionando sul progetto con la regione, noi non avevamo degli elementi così significativi e unici da giocarci tutto lì. Avevamo una serie di cose interessanti che diventavano ulteriormente interessanti se collazionati insieme. E allora lì l'idea di raccontarli attraverso i sentieri. Sentieri tematici: se vedete, i sentieri dell'Ecomuseo hanno un nome preciso, e attraverso una cartellonistica raccontano un percorso, un tema che per quel territorio è significativo. Essendo l'Ecomuseo è sugli 8 borghi di sommità, da Cisterna a Pocapaglia, abbiamo cercato di dividerci un po' gli argomenti sulla base delle cose più significative che avevamo, e i sentieri ecomuseali nascono così. Tant'è che ai tempi c'era anche tutta una cartellonistica da un punto di vista estetico, magari anche più, più interessante. Poi la regione, inserendoci nel sistema dei sentieri regionali, ha obbligato tutti ad avere queste, queste paline che vedete, con le indicazioni che giustamente devono essere di carattere generale e universale come lettura, eccetera. Quindi all'interno di questo ampio progetto, che è un, se volete, è un, almeno io lo intendo, un progetto politico nel senso più nobile della, della parola, di una comunità e dal basso che decide sul proprio futuro, la componente sentieristica e naturalistica, operando su un unicum come quello delle rocche, è diventato un elemento significativo per raccontarci, ma anche per fare economia, e i sentieri potevano essere un vettore interessante. Su questo si sono, sono nati tutta una serie di, nate tutta una serie di iniziative, un format che ha funzionato in maniera particolare e che poi c'è stato copiato in maniera significativa, è stato quello dei notturni, le passeggiate, perché era interessante non solo per quelli che vengono da fuori, ma noi avevamo il problema degli indigeni, noi persone che vivono in nei nostri posti, conoscere il proprio territorio non era una cosa così diffusa e data per scontata. Avevamo bisogno proprio di un recupero da parte degli abitanti dei propri luoghi e dei sedimenti che c'erano, quindi anche utilizzare in maniera un po' bieca il rapporto affettivo, il legame che si crea col territorio in cui vivi, per conoscerlo in maniera più approfondita e quindi anche, diciamo così, fruirne in maniera più intelligente. E I sentieri si sono rivelati una componente importante di questa strategia, e di lì di iniziative ne sono sorte tantissime. Abbiamo poi avuto la fortuna appunto di fare da capofila per i PSR, che hanno comportato una serie di sviluppi significativi anche sugli altri comuni, proprio per cercare di non connotare l'ecomuseo sulla base delle amministrazioni di turno. Deve essere un progetto che va avanti a prescindere da chi pro tempore amministra un comune, e deve diventare un bene comune di tutto un territorio. E quindi di lì tutte le iniziative nello specifico che abbiamo avviato. Su questo è stato fondamentale la figura di Andrea, che ha anche il senso pratico del vedere le cose poi fatte, e fatte bene. Quindi di lì siamo partiti con continui solleciti a comuni e ai gruppi formali e informali che c'erano sul nostro territorio, per portare tutti a lavorare insieme, ciascuno a fare il suo pezzetto, per rendere fruibile il nostro territorio in maniera vera, seria, perché c'è nulla di peggio che raccontare che ci sono i sentieri e poi non poterci andare sopra o trovarsi i rovi, eccetera. Quindi c'è anche tutta un'attività di monitoraggio. Poi ultimamente abbiamo acquisito Etero, che è un'altra sentinella prestigiosa, e quindi poco per volta si costruisce un qualcosa. È importante pensare che vada oltre alle persone, nel senso di quelli che hanno avuto l'idea, di quelli che sono le figure trainanti. Dobbiamo riuscire a farne un patrimonio di comunità, dove qualsiasi persona che vive qui abbia nei confronti del proprio territorio un certo rapporto e si sente in dovere di tenerlo in una certa maniera. Poi dobbiamo organizzarlo in maniera che la cosa funzioni, ma questo è poi l'obiettivo. E quindi, a mio avviso, andando avanti in questo modo, consolidando le cose raggiunte e sviluppando, è interessante adesso che anche Cisterna, che aveva già l'emergenza del castello, poi avevamo la casa del particolare, perché poi su Cisterna c'era come museo, si prefigurava anche un certo tipo di evoluzione. Il castello, ma anche la casa del contadino nella sua tipologia più significativa della nostra zona, del piccolo proprietario. C'era la casa, abbiamo messo un po' di soldi tutti, è un percorso ancora lì, è un'altra cosa che bisognerà, se passano i tempi di vacche magre, riuscire a realizzare, perché è un'altra progettualità interessante. Quindi, aspetto naturalistico, ma c'è anche l'aspetto antropico, che è importante e significativo, che dobbiamo cercare di muovere nella stessa direzione che sta prendendo la sentieristica e l'aspetto naturalistico. Tutto. Lui però è il tecnico, io.
Andrea Cauda deve aggiungere qualcosa tecnica, ad esempio,
no, è bellissimo, è arrivata, c'è questa cartina che è l'ha fatta stamattina, no? È arrivata stamattina la stampa, è freschissima, ed è una delle sue idee, insieme all'audioguida e insieme a tutta un'altra serie. Se vuoi, già sì, solo raccontare
così, da lontano si capisce poco.
No, ma girala.
Sei proprio un maestro, sì. Ho detto che mi
batti. No, se la giri.
Va bene?
No, la giri.
Così, dall'altro.
Questo.
Io sono solo della materna, per favore, non mi
questo, sbidare. Questo è l'insieme di tutto. L'Ecomuseo è partito, io sono entrato a far parte dell'Ecomuseo nel 2012 e ho ereditato quello che c'era, che erano già una serie di itinerari tematici su Montasso, su Monteoro, su Poccapaglia, e grazie effettivamente ai contributi pubblici siamo riusciti ad ampliare di molto la rete. Poi io vi ho lasciato un po' di copie delle cartine, quindi poi possiamo, chi è più interessato ne può prendere una copia. Abbiamo ampliato la rete sentieristica, abbiamo creato una serie di sentieri che in realtà erano un po' e sono ancora oggi un po' una cosa diversa dal solito, nel senso che non sono sentieri che servono per andare da A a B. Cioè la rete sentieristica normalmente è progettata per portarti da un posto a un altro e poi magari tacchi altri 4-5 sentieri e ritorni al punto di partenza. I sentieri come li avevo ereditati quando sono entrato in Ecomuseo erano sentieri tematici, cioè erano sentieri, era un museo, l'Ecomuseo delle Rocche è un museo all'aria aperta a tutti gli effetti, lo era all'epoca, lo è ancora adesso, e quindi i sentieri non sono soltanto una camminata per consumare un po' di energie, un po' di piatti di pasta magari mangiati in più il giorno prima, ma sono un percorso che ti permette anche di imparare qualcosa e di portare a casa delle conoscenze. Quindi erano già partiti con una serie abbastanza numerosa di pannelli illustrativi che ti raccontavano, per esempio, non so, erano partiti col sentiero dell'apicoltura, ti insegnavano l'apicoltura nel Roero a partire dal 7-800, poi il sentiero religioso con le usanze religiose, gli usi e i costumi che hanno contribuito allo svolgersi delle manifestazioni legate ai riti della religione, e poi alla masca micelina, a Poccapaglia, e siamo andati avanti su questa cosa e abbiamo costruito degli itinerari che partono da un punto e ritornano allo stesso punto, e alla fine della fiera impari qualcosa, scopri qualcosa, ti arricchisci un pochettino. Questo era una novità ed era anche un pochettino un problema all'inizio riuscire a digerire, come diceva effettivamente prima Valsania, ma poi qui abbiamo i rappresentanti della regione e coloro che poi gestiscono anche fisicamente i contributi legati ai PSR, e quindi coloro che ci hanno dato la possibilità di allestire la rete sentieristica. All'inizio era un po' difficile riuscire a far combaciare la normativa regionale con la nostra situazione attuale, e abbiamo creato una serie di percorsi ad anello che fino a 2 anni fa i nostri vicini dell'altro lato del fiume Tanaro ci criticavano perché erano corti, tornavi al punto di partenza e non andavi da nessuna parte. No? Più che tutto erano corti. Adesso abbiamo scoperto negli ultimi 2 anni, in particolare dall'anno scorso a quest'anno, che vengono nel Roero i promotori della rete sentieristica dell'altro lato a vedere come funzionano i sentieri corti, perché in realtà il mondo non vuole camminare per 140 km in 4 giorni e fare 4500 metri di dislivello, ma normalmente ne vogliono fare molti di meno. Poi i pazzi furibondi da 140 km ci sono e cerchiamo di portarne a casa il più possibile, e i sentieri lunghi li avevamo e gli ultimi contributi pubblici stanno andando in quella direzione, li stiamo costruendo, ma la stragrande maggioranza della gente cammina qualche ora. Quindi con i nostri sentierini non tanto lunghi siamo andati a cavallo. Poi li abbiamo un po' sistemati, trasformati, adeguati, e l'S1 ci ha dato una grossa mano, ci ha dato la possibilità anche a chi è un po' più appassionato di spostarsi da A a B, e quindi magari di fare un punto che non ritorna al punto di partenza ma vai da qualche parte fisicamente. L'S1 è il classico, parti dal posto e hai le indicazioni che ti portano da un'altra parte. Quindi è una cosa diversa dal solito, molto interessante, a oggi interessantissimo. L'interesse che abbiamo sulla nostra infrastruttura escursionistica è molto alto, sia da parte di privati che da parte di associazioni, e Camminare Lentamente è un nostro partner affezionato da anni, e come i risultati di Pasquetta. Pasquetta è un giorno facile, tra virgolette, nel senso che tutti non sanno cosa fare, quindi se gli organizzi qualcosa tutti lo fanno. Ma vi garantisco che 3 o 4 anni fa organizzare una camminata da 120 persone, quando ce ne sono altre 4 da 120 persone, non era così facile. Quindi adesso c'è l'interesse, adesso vogliono tutti fare attività outdoor, vogliono tutti andare in bici, vogliono tutti stare a contatto con la natura. Chi è arrivato per tempo e ha tutto che funziona, cavalca l'onda. Chi sta arrivando, sta arrivando. Quindi la fortuna nostra è di aver avuto delle amministrazioni che ci hanno creduto per tempo,
qualche pazzo furibondo che si mangia un sacco di ore della sua vita per far in maniera che tutto funzioni, il territorio che ti regala quello che ti deve regalare, e adesso stanno arrivando anche i privati che ci credono e ti aiutano e agganciano alle tue attività una serie di loro attività private che fanno sì che il tutto diventi sempre più interessante e con gli anni diventi più fruibile. Io vi faccio un esempio legato, prima diceva Silvano, delle amministrazioni e dei progetti che abbiamo fatto con gli altri comuni. Abbiamo partecipato al primo progetto per i contributi pubblici, mi sembra che fosse nel 2009, il primo PSR, ed eravamo 6 comuni, di cui 5 non sapevano neanche che cosa fossero i sentieri, li abbiamo disegnati a casa loro così. Poi nel 2012 siamo passati a 15 comuni, di cui 13 non sapevano di nuovo niente dei loro sentieri che li avremmo disegnato a casa loro, e di questi qua, uno o due non voleva vedere i segnali sul suo comune perché non li odiava i segnali. L'ultimo PSR dell'anno scorso avevo i sindaci che mi telefonavano perché volevano portarmi loro nel loro territorio a farmi vedere dove andare a camminare, e ce n'è uno in particolare che mi è rimasto impresso, che logicamente non vi posso dire chi è, Roero, che è un comune magnifico, che nell'ultimo PSR addirittura voleva, logicamente, perché poi voleva cose che non erano gestibili, cioè sentieri corti su un comune solo, che non erano più ammissibili, ma per dimostrare l'interesse che c'è su un settore che qualche anno prima assolutamente non c'era. Quindi siamo sull'onda giusta. Cisterna ha un territorio, il Roero è stracolmo di boschi, almeno la parte che guarda le Rocche, ne ha molti di meno la zona affacciata, il Roero orientale affacciato sulla Valle del Tanaro, quindi comuni di Guarene, Govone, Magliano, Priocca, Castagnito. Cisterna ha un'infinità di boschi, arrivare fino a Ferrere, andando su verso nord praticamente, e un accenno sulla cartina ci sono, ed è un territorio tutto da scoprire, un dendro di sentieri infinito, i ciclisti sulle mountain bike l'hanno già scoperto, come diceva anche il ragazzo da Proloco, i motociclisti l'hanno già scoperto anche prima dei ciclisti, ed è super affascinante, super interessante. Le possibilità di implementare e di costruire degli itinerari interessanti in questo territorio ci sono assolutamente, la strada è giusta. La manutenzione della rete sentieristica per noi, dalle nostre parti, è un incubo, perché cresce un sacco di erba, che cadono un sacco di alberi, perché il terreno è...
Le rocche franano.
I problemi più grossi sono l'erba, quindi le sterpaglie, la vegetazione, e gli alberi che cadono. Il vento dell'altro giorno e il temporale di sabato ne danno già esempio. Noi fra qualche giorno abbiamo una gara sui sentieri, siamo andati venerdì a fare un giro, da tutto ok, oggi ci sono 4 alberi giù, quindi richiedono un monitoraggio continuo, quindi ci va qualcuno che ci passi sovente, una volta o due o tre all'anno non basta, ci va qualcuno che ci passi continuamente a piedi. Noi abbiamo un sistema che funziona abbastanza bene, sperimentato nel 2014, con quelle che si chiamano le sentinelle del Roero, che passano volontarie a piedi, in bici, a cavallo, di corsa, sui sentieri, non fanno fisicamente nulla, così non ho problema che si diano una zappata su un piede mentre fanno manutenzione, li devo pagare per nuovi, ma mi dicono soltanto che problema c'è e dov'è. E io ho una persona incaricata, una società incaricata, che va fisicamente nel posto giusto, con l'attrezzatura giusta, a fare l'intervento giusto. Così ottimizziamo i tempi e andiamo abbastanza bene. Ci abbiamo preso le misure per i primi 2 anni, adesso siamo abbastanza a regime e diciamo che al pubblico è abbastanza apprezzato. Poi non siamo perfetti al 100%, stupidaggini ne facciamo anche noi, qualche comune non aderisce, o comunque è un po' più difficile farlo aderire, le disposizioni regionali sono molto più restrittive negli ultimi periodi e sono già andati in questa direzione, cercheremo di convincere anche i più restii. Abbiamo fatto la casina nuova, ci sono le indicazioni anche per i ciclisti, per le mountain bike, ci sono i profili altimetrici, i livelli di difficoltà sia per i trek che per le bike, le audioguide in italiano e in inglese di tutti i sentieri utilizzabili sugli smartphone di chiunque di voi, installando un'applicazione che poi potete utilizzare anche per sentire le audioguide in qualunque parte del mondo, perché è stata studiata da una ditta tedesca ed ci sono migliaia di audioguide di tutte le città del mondo caricate sopra, le tracce GPX, tutto quello che vi serve. Idem online.
persone, ho capito bene, quelle che passano segnalano un punto.
Sì.
La persona, come la gestisci quella, come sul piano sicurezza e sul piano economico?
No, il volontario, la sentinella del Roero
è un camminatore.
La sentinella del Roero, io sono partito su Montà con quattro.
No, la sentinella è uno che passa,
la sentinella sì, ecco.
Invece la ditta è convenzionata, ma c'è il comune che cioè ci
la problematica si accorda. A oggi sono circa 250 km di sentieri e la quantitativa di vegetazione che cresce è talmente alto che se passi in certi punti, se passi soltanto con il disespugliatore o soltanto con la roncola, togliere le sterpaglie, rischi di doverci passare. In un'annata come il 2016, che pioveva in continuazione, potevi passarci ogni 15 giorni. Con un'impresa che passa con un trattore, con un'attrezzatura un po' più specifica, tu il problema lo risolvi per un bel po' di tempo. E quindi con un'impresa che ha le sue caratteristiche e le sue assicurazioni, io sono nelle condizioni di dirgli o quel problema lì, in quel punto lì. All'inizio avevamo codificato una cartina ad hoc per il manutentore con una sorta di battaglia navale, cioè vai nel punto G4 e nel riquadro G4 c'è il sentiero Pinco Pallino, lì c'è un problema. In realtà l'impresa dopo 2 anni capisce, insomma, come lo sappiamo più o meno noi, quali sono le zone un po' più nevralgiche dove ci sono normalmente più dei problemi, e anche lui ha capito, sa già come arrivare nel punto specifico con i mezzi senza fare tutto il sentiero con il trattore che magari ci metterebbe mezza giornata, e arriva lì con l'attrezzatura giusta, fa l'intervento e se ne va. Logicamente cerchiamo di ammucchiarne 5, 6 o 7 di interventi più o meno nella stessa zona, così sta lì tutto il giorno. Però chi ci dice dov'è il problema è un impresa. Il volontario è quello che va a fare la camminata e ci dice che il problema c'è. Sì, la manutenzione della rete, la manutenzione, noi l'abbiamo sperimentato, abbiamo lanciato come museo questa cosa nel 2014, in una riunione sindaci di inizio 2014, sconvinto di non portare a casa niente. Avevo quantificato sulla base della nostra esperienza un certo numero di ore a bot per ogni comune sulla base della rete sentieristica che aveva, e gli avevamo detto: ah no, secondo noi andate a finire su questa cifra. Ma noi sinceramente abbiamo proprio solo preso il nostro costo, il costo orario dell'impresa, e l'abbiamo girato, gliel'avremmo girato ai comuni. Stranamente hanno aderito quasi tutti i comuni, ci è andato 2 o 3 mesi, ma hanno aderito quasi tutti i comuni, e quindi de fatto Ecomuseo anticipa praticamente, perché poi funziona così, sì, i soldi delle manutenzioni di tutto l'anno all'impresa, l'impresa ha anche molta pazienza nel aspettare i nostri soldi, e noi a fine anno gli bussiamo alle porte di tutti i sindaci e dirgli di restituirci l'importo pattuito, l'impegno pattuito. Gli accordi ultimi che ci ha imposto i contributi pubblici sono quelli di codificare questo sistema in maniera chiara, in maniera tale che ogni comune sappia di che morte deve morire, e qualcuno si prenda il codolo di farla funzionare. Nel caso specifico vostro, l'aiuto di camminare lentamente, e quindi di un'associazione che sa esattamente che cosa sta facendo, vi aiuta tantissimo in questa direzione. Bisogna considerare che ci sono comuni come Vezza d'Alba, come Montà, che hanno 45 km di sentieri, con di tutto e di più dentro questi sentieri, che gestito da un'associazione. Cioè, di Paolo Tassiore ce ne devono essere in un'associazione, sì, come camminare lentamente una decina per andare bene.
Perché l'Ecomuseo parte nel 2003, questo accordo con gli altri comuni l'abbiamo fatto nel 2014. Prima, man mano che si implementava la rete, c'erano associazioni, l'esperienza di Cisterna, sì, è questa, è la stessa. Avevamo sul territorio, a Pocapaglia c'era l'associazione Asfodelo, avevi queste cose qui. Poi è vero che dipende dalla rete che hai, perché se ti va giù una parete di rocca, devi rifare il sentiero, non puoi più solo giocare. E poi tutte le associazioni di volontariato, perlomeno quelle da noi, che non hanno i numeri loro e anche la solidità e la storia loro, era fisiologico che c'era un trend che era diverso, certi anni, certi anni avevi l'associazione che funzionava alla grande, te lo puliva, che sembrava, ecco, non avevi mai problemi, tutti andavano, non c'erano lamentele. Altri anni che questa si affievoliva come presenza, eccetera, avevi problemi. allora questa soluzione è già l'evoluzione della prima. Quindi
anche tu
preparati quando loro, se si stufano, dovrai studiare la maniera di tirare fuori qualche cosa.
Con le vacche quando erano tutte piene, erano tutti capaci.
Però
le soluzioni erano talmente facili.
Io ripeto, da sindaco ho messo per anni gli oneri di urbanizzazione per l'ecomuseo e per perché diventano
nell'invitare il dottor Ferraresi e il dottor Caligaris, che abbiamo lasciato per ultimi, erano i più importanti, dovevamo metterli per i primi, ma così si sono fatti anche un'idea della nostra realtà, che probabilmente conoscono molto bene. E vi invito al tavolo, perché la dimensione familiare di Silvano Valsania. Il mio rammarico, e poi lascio la parola a voi, è questo. Cioè, i PSR, anche noi abbiamo avuto dei PSR.
Ti fermo perché prima ho dimenticato una cosa, perdonami. Prima hai menzionato i PSR, sono divisi, e poi abbiamo chi lo sa sicuramente, cioè chi sa tutto nel dettaglio, sono divisi per province, quindi ognuno gestisce la sua bacino di competenza. Specifico il Roero, quindi da Montà andando verso Bra, e CN01 è da un suo comparto. Il vostro, che è la TAL, non mi ricordo più che numero è, ha un suo progettista, un suo comparto, un suo capofila, un suo tutto, e negli ultimi tre, cioè tutti i tre quelli che abbiamo fatto, li abbiamo sempre condiviso con il progettista la progettualità. Devi capire che un capo comune, quindi Cisterna nello specifico, deve andare appresso a cosa decide di fare.
Infatti,
il capofila di quel comparto, che non
infatti,
è Cisterna.
È quello che io contesto, quindi, perché noi, cioè poi cadrà nel vuoto perché voi non potete risolvere il problema. Io sono la polemica di turno, però da anni noi siamo legati proprio lo avete sentito questa sera, a questo territorio che non è il nostro politicamente, ma il nostro di fatto, perché siamo un'appendice del Roero e abbiamo cioè, la storia, tutto, anche le persone, noi ci conosciamo, siamo quasi familiari. Negli anni abbiamo costruito cose importantissime, infatti il fatto che Cisterna sia su questa mappa, anche se non c'è sentieristicamente, è perché c'è stata una sede di rete, ci sono state sì, un pezzettino, l'S1, noi ci siamo. Allora, perché siamo obbligati a stare con persone con le quali non abbiamo nulla da condividere? Abbiamo dei PSR che non valorizzano poi la nostra realtà, e quindi dobbiamo trovare l'associazione salvifica, camminare lentamente, che ci aiuti. Lo so che non avete una risposta alla mia domanda, ma io la pongo come questione. Non si può andare oltre i confini provinciali. L'avevo già posto a Ferrero, ti ricordi? All'assessore Ferrero, perché è una cosa ricorrente. Sti benedetti PSR, perché Cisterna, che era un principato e quindi possedimento papale già al di fuori di tutte le regole nel passato, non può staccarsi e andare davvero?
Batti l'uomo,
nel avevamo anche la moneta. Avevamo anche la moneta, si figuri, per cui lascio la parola a voi e vi ringrazio per la vostra presenza questa sera. Non elenco le cariche del dottor Ferraresi, voi dovreste trattare i temi dell'outdoor come opportunità di sviluppo del territorio e l'organizzazione e valorizzazione della rete del patrimonio escursionistico regionale, quindi non voglio farvi cambiare però se riuscite a rispondere alla mia quesito e darci una speranza.
Vabbè, intanto buonasera a tutti, grazie di averci invitato. Vi rubo pochissimo tempo, ma vi do qualche dato anche su di me. Allora, intanto dal colore dei capelli e della barba capite che è da un po' di tempo che lavoro nella pubblica amministrazione. Per moltissimo tempo mi sono occupato di turismo e di sport, nell'assessorato regionale turismo e sport. Mi sono anche cimentato per qualche anno a fare il presidente nazionale di una piccola federazione sportiva, quindi ho vissuto anche il mondo CONI nella parte più verticistica. Da 2 anni a questa parte dirigo un settore che si chiama sviluppo della montagna e della cooperazione transfrontaliera, quindi i temi che tratto sono tutto quello che riguarda la montagna, gli interreg Italia-Francia e Italia-Svizzera e pezzi del PSR, il PSR 1, poi alla fine è un piano strategico nazionale che viene declinato poi a livello regionale. E quindi ci sono dei temi del PSR che riguardano appunto la sentieristica, i gruppi di animazione locale, gli alpeggi, i sentieri, cioè le strade di montagna funzionali agli alpeggi che sono, competono appunto al settore che dirigo. Poi, nota di colore, a titolo così hobbistico presiedo un'associazione che io sono di Settimo Torinese, presiedo un'associazione, un centro studi che cerca di tutelare gli aspetti antropologici e etnografici del suo territorio, quindi del territorio settimese. Poi a Pasquetta ero a Canale d'Alba e a Govone, quindi rientro nella casistica che avete citato. No, detto questo, allora ho cercato di renderla un pochino meno barbosa e meno noiosa, perché lungi da me non bombardarvi di notizie che siano a quest'ora poco digeribili. Ho ascoltato con attenzione perché state facendo delle cose molto interessanti che a livello più ampio stiamo cercando di mettere a sistema. Perché? Perché intanto, senza rubare dei pezzi a Paolo, perché poi il testimonial della sentieristica per la regione Piemonte è Paolo Caligaris, quindi la figura è lui che lo rappresenta. Alla fine, nella nostra regione ci sono 16.000 chilometri censiti, accatastati di sentieri, che è un dato mica da ridere, cioè un bel numero. Poi va sempre, come tutti i dati, vanno sempre un po' anche filtrati. Perché? Cito sempre l'esempio banale delle piste ciclabili. L'esempio banale è che i percorsi ciclabili ce ne sono tanti. Molti di questi però nascono, dalla piazza del paese, vanno avanti un pezzo, poi al primo fosso, la prima bialera che incontrano, mancano i soldi, non si fa il ponte e finiscono lì. Allora capite che è bella come pista ciclabile, però dal punto di vista di un prodotto vendibile e spendibile è un po' debole, a volte proprio non lo è un prodotto, no? E sui sentieri bisogna anche fare questo ragionamento, cioè 16.000 chilometri sono tanti, stiamo però da un po' di tempo a questa parte ragionando su delle dorsali che possono a loro volta comprendere degli anelli che rendano sistemico, no? il patrimonio dei sentieri. Perché? Perché devono essere spendibili dal punto di vista anche turistico, perché allora personalmente a me piace fare il feed walking, quindi cammino. Mentre vi ascoltavo ho guardato un attimo, perché c'è l'applicazione anch'io del pedometro, e ho scoperto che da quando ho il telefono, quindi dal Natale 2015, ho fatto 3.900 chilometri, no? Camminando tutti i giorni. Cioè, a me piace camminare, è vero, cioè, il camminare lentamente permette di vedere cose che la velocità frenetica della vita non ci permettono più di cogliere, e poi ci permettono anche di star bene. Allora, tutti questi concetti del camminare lento, dello star bene, degli stili di vita attivi, cioè fanno parte del rispetto dell'ambiente anche, fanno parte sempre di più, meno male, di una nostra forma mentis, di una nostra cultura. E quindi il boom dell'outdoor, diciamo che è un fenomeno annunciato, che è anche figlio di un mondo che spesso e volentieri va al contrario, va alla rovescia. Quindi come controaltare, come contropartita, come controtendenza c'è una coscienza individuale che è messa insieme a tanti che la pensano allo stesso modo, cercano di riappropriarsi di uno stile di vita, di un mondo, di una natura che le stesse persone magari in altre vesti poi la distruggono o comunque la mettono seriamente in pericolo. Però è un fenomeno perché L'Osservatorio Turistico Nazionale nel 2011, quindi sono dati neanche proprio freschissimi, comunque ha censito 20 milioni di italiani che praticano l'outdoor. E quindi capite che in una regione come la nostra, che il 60% è, non è pianeggiante, cioè no, ci sono le terre alte, le terre meno alte, però c'è un territorio ondulato, no, che parte dalle colline e arriva, no, ai 4.000 fischiametri. E quindi direi che, nonostante i problemi di antropizzazione, il Piemonte si può ancora definire una bella palestra a cielo aperto, dove si può praticare tutta una serie di attività all'aria aperta, legate al cammino, però lo sapete molto bene, l'avete citato anche voi, no? I sentieri si prestano a camminarci, ma anche andarci in bicicletta. Poi abbiamo anche molti corsi d'acqua, quindi no, tutto quello che si fa, dalla pesca sportiva, alla canoa, al rafting, tutto quello che... E poi, essendo un terreno ondulato, ci si può buttare anche dall'alto, quindi anche gli sport dell'aria hanno una loro funzione. Essendo un territorio ondulato, ci si arrampica, quindi c'è l'alpinismo, c'è anche l'arrampicata sportiva. E poi discipline come l'orienteering, no? che magari sembrano anche delle stupidaggini, che dicono che lì con la cartina muta, no? che va in giro. Però è una federazione sportiva con tantissimi iscritti, che fa parte del sistema CONI, che ha un campionato nazionale, un campionato europeo, un campionato mondiale. Mica tanto tempo fa, nella zona di Sestri, fu disputato un campionato mondiale master, quindi neanche, no, non quello per gli iscritti, per gli atleti. E beh, se andate a chiedere al sindaco Marin di Sestri, è ancora contento oggi di quell'evento, perché gli ha riempito gli alberghi, ha fatto conoscere a un segmento diverso dal solito, no, il territorio, e continuano adesso a praticarlo. L'ho detto questo, senza annoiarvi, io ho dei dati che sono di una società di Milano che studia il fenomeno dell'outdoor, ma ve li butto lì perché sono 4-5 dati in croce, come si dice, che però sono estremamente significativi, ma che danno ragione a quello che state facendo. Allora, nell'ultimo anno, al primo posto dei praticanti degli sport outdoor è proprio il trekking, seguito poi dall'arrampicata sportiva, dalle vie ferrate, dall'alpinismo, dall'uscì di discesa, e poi a metà classifica troviamo racchette di neve e mountain bike. E un altro dato, le medie giornate anno di pratica. Allora, al primo posto abbiamo lo sci alpinismo, che viene praticato circa 24 giornate all'anno, media, no? La media pro capite. Subito dopo il trekking con 23 giornate e mezza, poi l'arrampicata sportiva 21 giornate e mezza, la mountain bike 18 giornate, quasi 19, e il ciclismo quasi 17. Ma questo porta a una media nazionale di oltre 15 giornate di pratica all'anno. Cioè, quindi vuol dire che chi fa l'outdoor è la media del pollo, però sono numeri che danno ragione a chi sta investendo sull'outdoor. I pernottamenti dell'outdoor. Allora, il 22% di chi pratica l'outdoor si ferma oltre 15 notti, il 14% tra le 11 e le 15 notti, il 26% tra le 5 e le 10, il 26% fino a 4 notti, il rimanere 12% non si ferma perché probabilmente lo esaurisce in giornata. Però questo porta una media di circa 9 notti all'anno di chi pratica l'outdoor. Quindi capite che pernottare vuol dire fermarsi su un territorio, ma su un territorio non vuol esattamente quello che avete concepito voi. Allora dice, uno arriva in Roero, ci sto 5 giorni, no? 4 notti o 5 notti, dormo anche in posti diversi, però cammino e intanto però no, lascio sul territorio delle ricadute interessanti anche sotto l'aspetto economico. Allora, mediamente chi fa outdoor, questo lo dice l'Osservatorio Turistico Nazionale, spende circa 100 euro al giorno, suddivisi tra il pernottare, il mangiare e anche eventuali servizi legati, no, alla pratica dell'outdoor. Quindi la media del pollo porta a questo, però capite che 20 milioni sono il potenziale, no, del mercato dell'outdoor italiano. Se poi ci rivolgiamo al potenziale europeo, dobbiamo aggiungere uno zero, perché sono veramente sono 200 milioni che pratica l'outdoor a livello europeo. La media del pollo ci dice che chi pratica l'outdoor spende 100 euro, è per quello che l'outdoor comincia a essere visto non solo come un momento per no, essere a contatto con la natura, per no, adottare degli stili di vita positivi, quindi abbinare il concetto di alimentazione corretta con il movimento, quindi con la cura del proprio corpo, ma c'è tutto un indotto economico decisamente interessante che spinge a lavorare su questo versante. Ho trovato anche un altro dato molto interessante, che sono le distanze percorse di chi pratica, cioè percorso voglio dire quanto sono disposto a fare di strada per praticare l'outdoor. E allora il 17% pratica l'outdoor con distanze di meno di 100 km, che è già qualcosa. Il 66% però si colloca fra i 100 e i 300 km, quindi è disposto, no, a fare anche fino a quasi 300 km, ed è la maggior parte. Il 12% da 300 a 500 km. E poi rimane un ultimo 5% che è disposto a muoversi anche oltre i 500 km. Però questo porta una media nazionale di 230 km, quindi vuol dire che mediamente si è disposti a percorrere anche oltre 200 km per raggiungere dei luoghi che sono allettanti, sono attraenti, sono interessanti per chi è amante di questa disciplina. Poi l'ultimo dato, che è più sociologico, l'età media di chi pratica l'outdoor è attestata sui 43 anni, chi pratica l'outdoor mediamente lo pratica già quella determinata disciplina da almeno una dozzina d'anni, l'85% sono maschi, quindi al momento è ancora una pratica un po' troppo maschilista, e il rimanente 15% ovviamente delle femmine. Come titolo di studio il 47% di chi pratica l'outdoor è laureato, il rimanente è diplomato oppure ha dei titoli inferiori. Nel panorama nostro italiano il 59% di chi pratica l'outdoor è collocato nel nord-ovest, il 30% nel nord-est, il 10% nel centro Italia e il rimanente 1% nel sud e nelle isole comprese, no? Come diceva una polizia di una volta. Quindi capite che il 69% di chi pratica l'outdoor in Italia è collocato tra il nord-ovest e il nord-est, quindi la nostra regione è collocata nel nord-ovest, e il fatto che anche a livello proprio di strategia politica regionale ci si orienti verso una spinta sistemica, una spinta ovviamente ragionata, no, dell'outdoor, direi che i dati danno ragione. In questo momento ci stiamo lavorando molto noi come Sviluppo della Montagna, ovviamente anche con la necessaria alleanza dei cugini del turismo, perché altrimenti, ma anche della cultura, perché poi l'avete detto anche voi, cioè nel momento in cui si cammina abbiamo a disposizione delle bellezze paesaggistiche, delle bellezze naturalistiche, però abbiamo anche l'occasione di visitare luoghi di interesse culturale, architettonico, antropologico, etnografico, e poi ci sono le manifestazioni anche, no? Quindi si possono anche abbinare dei momenti di cammino con delle manifestazioni no, folcloristiche o comunque di altro tipo. E poi c'è l'enogastronomia, che è un patrimonio, insomma, la dieta mediterranea credo che sia invidiata da tutto il mondo, ma il Piemonte credo che dal punto di vista, no, della cucina, del cibo e del vino sia veramente una delle regioni baciate, no, baciate da Dio, baciate dalla fortuna, e quindi oltretutto è anche un cibo buono, ma un cibo sano, e tant'è che anche nei concetti di outdoor si cerca anche con l'aiuto dei colleghi dell'agricoltura di provare no, a pensare a dei prodotti tipici locali che sostituiscano no, le barrette o i panini o quegli alimenti di facile consumo, magari anche, no, vagamente pensati come momenti, no, per rigenerarsi, per rivitalizzarsi, cioè, tipo Superman, no, che vado in una cabina telefonica e poi vengo fuori con il costume. Vabbè, la pubblicità ce lo fa credere, poi non sempre è così. Poi magari si scopre, no, che abbiamo il miele, abbiamo la frutta secca, abbiamo la frutta fresca, che abbinate, no, dei dolci secchi che abbinati possono sostituire tranquillamente le barrette o altri cibi osannati come, no, portentosi. Quindi ci stiamo lavorando anche su questo. Per dirvela tutta, stiamo aspettando anche un po' con ansia. Abbiamo partecipato a un progetto come, come Regione Piemonte, ma proprio come direzione e come settore. Quindi il capofila di questo progetto strategico dal punto di vista tecnico e che vi parla con l'aiuto anche di Paolo che sta al mio fianco, abbiamo presentato nell'Interreg Italia-Francia uno strategico sull'outdoor, proprio perché proviamo, se ci va bene, insomma se ci va bene speriamo il massimo finanziabile, sono 9 milioni e qualche cosa, se ci va bene portiamo a casa un po' di soldi, ma che sono soprattutto utili a dimostrare che tutto quello che abbiamo di bellezze nel nostro territorio, quindi i territori leggibili di Italia-Francia sono tutta la provincia di Cuneo, tutta la provincia di Torino, insieme chiaramente ai, ai cugini di Rhône-Alpes, di Pacà e della Liguria, della Val d'Aosta. Però tutto quello che abbiamo detto noi, cioè voi nel vostro piccolo, io a livello più macro, se riusciamo a metterlo a sistema, beh, diventa veramente un prodotto di caratura non solo europea ma internazionale. È chiaro che bisogna mettere a sistema tutto quello che si ha, cioè quindi la cultura, il turismo nella sua accezione molto più ampia, gli aspetti naturalistici, ma anche i servizi. Perché nel momento in cui cerchiamo di convincere qualcuno dall'altra parte di spararsi 25 ore di aereo per venire qui, perché nell'arco di, no, un determinato numero di chilometri trova la Disney World dell'outdoor, però capite che allora dobbiamo avere le strutture alberghiere, le strutture ricettive e anche i trasporti, perché nel momento in cui uno arriva con l'aereo e poi no, sì, non è che deve, può sempre affittarsi la macchina, no, allora ci sono i treni che portano le biciclette, bisogna affittare le biciclette, però poi bisogna avere i servizi che riparano le biciclette, dar da dormire per chi cammina, è tutta una serie di servizi che sapete bene molto anche voi. Quindi è un bel tentativo quello che stiamo facendo. Cioè, ai primi di luglio sapremo se questo strategico sarà stato finanziato, avremo poi 3 anni di tempo per realizzarlo, però se riusciamo a dimostrare che messo a sistema diventa un prodotto di grande attrazione, si fa scuola, perché cioè, l'obiettivo non è portare a casa un tantum dei fondi europei, perché è un po' il limite che abbiamo, che si sta riscontrando un po' questo, cioè, tant'è che andranno decisamente ripensati anche i fondi europei. E quindi l'obiettivo è di portare a casa dei fondi che facciano scuola, che permettono di creare un metodo, che si permettono di sperimentare determinate idee, dimostrando che sono idee utili, idee ripetibili, e quindi ripetibili vuol dire poi a cascata ridurle sempre di più, no? Dal grande macro al micro, perché un sistema funziona così, funziona se a Cisterna d'Asti, tutto quello che succede qui a Cisterna d'Asti succede poi a livello di territorio più, di area vasta, succede a livello di territorio provinciale, regionale, nazionale, eccetera, eccetera. Cioè è una grande banalità quello che vi dico, però sapete molto bene che le banalità poi non sono sempre così scontate, perché noi dobbiamo dire, ah sì, l'hai detto, sì, l'hai pensato, però poi nel vederlo realizzato poi ce ne passa sempre tanto, no? di acqua sotto i ponti. E quindi l'obiettivo che ci stiamo dando è un po' questo, provando a estenderlo anche in tutte le altre zone del Piemonte. E ripeto, con il patrimonio della sentieristica, e quindi lascio la parola al collega Paolo Caligaris, effettivamente è un bel pretesto per parlare di outdoor, per creare un concetto di Piemonte outdoor, e per provare a dare anche un impulso economico alla nostra regione, perché ne ha tutte le caratteristiche, ne ha tutte le potenzialità per potersi cimentare su un mercato decisamente interessante a livello europeo e internazionale, che riguarda appunto la pratica degli sport all'aria aperta. Io la concluderei qua. servizio. Grazie, passo la palla a Paolo Caligaris.
Allora, cercherò di essere breve, data l'ora, sono un quarto alle 11, abbiamo tutti un po' sonno. Non per i contenuti, ma perché siamo stanchi, le giornate sono pesanti. Allora, io avevo pensato di fare un intervento, scusate, voglio farmi venire mal di testa, un intervento articolato in tre passaggi, insomma. Uno è quello che è stato comunque già anticipato dal mio dirigente, cioè legato ai praticanti, ai numeri. È un fenomeno che comunque è lento, ma è in rapido aumento, no? Lo dimostrano anche comunque alcuni dati recenti che sono stati presentati sui flussi turistici nella nostra regione relativi allo scorso anno. Sinteticamente comunque possiamo dire che il numero di arrivi e presenze nell'ultimo decennio è cresciuto notevolmente, del 45% per gli arrivi e del 35% per le presenze. La frequentazione estiva contribuisce notevolmente a questi flussi e alcuni prodotti turistici collocati in determinate aree come queste e quelle comunque del sud del Piemonte hanno avuto degli incrementi notevoli del 6-7% sia per gli arrivi che per le presenze, con un contributo a questi flussi di almeno il 50% dei clienti stranieri. Ecco, quindi per dire, siamo comunque in una zona del Piemonte che ha una forte attrattività per il turismo e questo tipo di turismo rurale, ecco, che ha una forte connotazione legata a quelle che sono appunto le tipicità del territorio, con un coinvolgimento sempre più attivo anche degli agricoltori, dei produttori, l'avete detto voi, no? Questo connubio tra quello che è la pratica sportiva, la scoperta del territorio e la scoperta dei prodotti, delle attività che sul territorio si effettuano. Vado quindi avanti per raccontare un po' quello che è, diciamo, allargando un po' l'obiettivo a tutto il territorio, l'organizzazione di una rete, ecco, che è una rete che è composta da itinerari, composta da percorsi, che ha anche un proprio lessico, soprattutto dal punto di vista tecnico, e poi vi parlerò un po' degli strumenti, delle opportunità per valorizzare il turismo escursionistico. Due dati sono già stati sintetizzati prima dal dottor Ferraresi. Abbiamo comunque una rete molto, molto densa, costituita da circa 4.000 percorsi e uno sviluppo lineare di 16.866 chilometri. La definizione di questa rete è iniziata nel 2005, così insomma quasi per passione, insomma, e allora sentir parlare di rete sentieristica era una cosa un po' strana, insomma, gli amministratori non la conoscevano, non ne volevano sentir parlare, e guai se non attraverso appunto le associazioni come la vostra, come il CAI, guai affrontare il discorso, diciamo, del censimento, del rapporto con i privati, con i frontisti dei sentieri, piuttosto che della cartellonistica, è stato detto anche prima. Era un qualcosa che veramente usciva un po' da quelli che erano gli obiettivi di tutti, ecco. Poi poco alla volta abbiamo così utilizzato anche qualche leva, un po' per organizzare comunque il territorio, un po' per pianificare, programmare quelli che erano gli interventi, soprattutto nell'ambito del turismo rurale, con la prima programmazione, quella a cui qualcuno di voi accennava prima, cioè che è partita nel 2008, abbiamo vincolato il finanziamento all'accatastamento, quindi al censimento obbligato, vincolante, dei percorsi che erano finanziabili all'interno di questa rete. Quindi in questi numeri trovate annidati tanti sentieri, tanti percorsi che poi a suo tempo in divenire sono diventati degli itinerari. Quindi in questi 16.000 chilometri di percorsi sono l'unità base che costituiscono gli itinerari turistici che poco alla volta, con le programmazioni che sono sostituite, abbiamo cercato di valorizzare. Le grandi dorsali, la classificazione di questa rete in itinerari di tipo regionale, di tipo provinciale, di tipo locale, con dei vincoli, delle regole che sono diventate via via sempre più stringenti. Quindi proprio perché un sistema così, così ampio va regolamentato, va gerarchizzato, va classificato su base fisica, su base dei contenuti storici, materiali, sul tipo di fruizione. È un sistema che tra l'altro si costruisce su quello che è una realtà che già è consolidata storicamente. Pensate solo alle vie commerciali, le vie storiche, le strade militari sono nate prima di noi, sicuramente prima di tutta questa bella storia sulla rete sentieristica. Per cui, oltre a diciamo essere complesso l'argomento e la sistematizzazione, diventa complesso perché sul terreno qualcosa già esiste, no? Pensate ai cartelli, a tutte le fogge, tutti i colori, tutti i numeri, tutti i nomi, ecco, no? Come sia difficile comunque mettere a sistema, chiaramente cercando di non stravolgere il tutto e mantenere ciò che è stato fatto nel tempo, no? Magari anche con degli investimenti, ecco. Quindi non è un discorso così semplice, ecco, da affrontare. Un altro elemento di cui tener conto è questo. Abbiamo cercato di dare dei nomi, no? Quindi di codificare quelli che erano i 16.000 percorsi, quindi attribuendo un codice che ha un identificativo su scala regionale, la sigla provinciale, un settore di riferimento, un numero di sentiero, un codice per la competenza di manutenzione che non è mai stato attribuito, e sapete bene perché, insomma, perché comunque la manutenzione è onerosa, perché è facile correre il finanziamento del PSR o di altri finanziamenti, ma poi comunque bisogna mantenere ciò che si fa. Ad esempio il PSR ha dei vincoli, quindi pone a carico dei beneficiari, questo cerchiamo di ricordarlo sempre perché c'è un sistema anche di controllo che va a verificare questi impegni, pone a carico dei beneficiari la manutenzione degli investimenti per un decennio, ecco. Quindi il famoso S1 che è stato oggetto di intervento da parte dell'area cuneese nella prima edizione, se non sbaglio, perché poi ricordarsi tutto quello che è venuto in Regione Piemonte è difficile, però deve essere mantenuto nel tempo, al di là poi diciamo dei limiti provinciali o meno. E sullo stesso itinerario, questo forse è il motivo per cui questo matrimonio, vuol dire, non c'è stato poi in questa edizione, non possono essere ripetute le stesse opere. Quindi l'S1 vive ancora degli impegni del primo bando, ecco, no? Per cui non era possibile riproporlo, no? Al di là poi della compartimentazione, al di là delle scelte politiche o meno. Poi però parliamo anche di come si può ovviare anche a questo problema, anche con un problema più legato al finanziamento. Per dirvi che comunque tutto ha chiaramente un codice identificativo che viene traslato su quelle famose frecce che sono state fotografate prima. E, andando avanti, vi dicevo prima, la regione è divisa in settori territoriali che sono proprio individuati con dei codici, vi dicevo prima, il codice del settore, a cui poi è attribuito un numero specifico. Per ogni tratto, per ogni sentiero accatastato, sono acquisiti dei dati. Questo è un po' quello che chiediamo ogni volta nei vari progetti che ci vengono presentati, cioè quindi non solo l'individuazione su una carta, ma una mappatura precisa secondo un standard regionale ormai approvato da 4 anni, dove vengono appunto individuati, vengono caratterizzati questi sentieri con un dato geografico rilevato secondo determinati parametri, con delle informazioni alfanumeriche, con delle informazioni turistiche. Questo in primo luogo perché la progettazione deve essere fatta tecnicamente in modo valido, serio, per evitare poi appunto anche spiacevoli inconvenienti, cartelli mal posizionati, toponimi mal scritti, misure, altimetrie sbagliate, ma soprattutto per cercare di arrivare a costruire un database centralizzato, affidabile, validato a livello regionale, riutilizzabile da tutti. In primo luogo dagli enti che hanno una rete escursionistica sul proprio territorio, magari non ne sono, diciamo, pienamente a conoscenza. Questo ormai non dovrebbe più avvenire, cioè ormai tutti i comuni dovrebbero comunque essere a conoscenza di quali sono le regole, perché le regole comunque afferiscono a una legge che è del 2010, qualche anno comunque è trascorso. Però l'idea è quella di centralizzare anche questa banca dati attraverso le varie progettualità, attraverso gli apporti dei volontari, del club alpino, delle associazioni che ci forniscono i dati per poi restituirla all'utenza. Siamo ancora, diciamo, in implementazione di tipo tecnico, non siamo ancora in fase di restituzione dato, però possiamo dire che ormai dei 16.000 km di percorsi che sono stati accatastati, circa il 70%, l'80% ormai è rilevato secondo gli standard. Abbiamo solo più alcune province che sono da completare. Per il resto, diciamo, il dato c'è ed è comunque un dato valido, ecco, ufficiale e rigoroso, rispondente agli standard. Proseguo per invece raccontarvi un po' quali sono gli strumenti, le opportunità per valorizzare l'escursionismo. Quindi abbiamo parlato di rete, della sua organizzazione, dell'accatastamento dei percorsi, dei dati, della loro affidabilità, della loro codifica, di quanto sia comunque complesso questo sistema, e parliamo un attimo di quali sono gli strumenti per valorizzare l'escursionismo in Piemonte. La legge di riferimento, ve l'ho detto poc'anzi, è la legge 12 del 2010, che prevede appunto come strumento di pianificazione l'organizzazione della rete del catasto escursionistico regionale, di cui vi ho appena parlato, un sistema di unificazione della segnaletica escursionistica, dell'integrazione tra la segnaletica escursionistica e quella cicloturistica o ciclabile, fuori e all'interno delle strade normate anche dal codice della strada, e poi la registrazione e la classificazione di itinerari escursionistici nella rete regionale. Oltre che l'ultimo passaggio con cui chiuderò è quello della valorizzazione e della promozione di questa rete. Passaggio decisamente significativo, che è un po' quello alla base delle ultime regole, è questa, ed è un po', secondo me, il discorso alla base della presentazione del tema di questa sera, cioè che nell'ultimo PSR, ma in linea generale, insomma, non ci limitiamo più ad accatastare i percorsi all'interno della rete, cioè non ci limitiamo più a, diciamo, applicare il primo vincolo, quello della prima fase di programmazione 2008, ma nell'ultimo periodo, diciamo, anche con la fase attuativa della legge, poniamo come vincolo la registrazione degli itinerari che sono su questa rete. La registrazione cosa vuol dire? Registrazione e classificazione vuol dire comunque, in primo luogo, far sì che tutti i comuni che sono comunque toccati in un itinerario siano consapevoli del bene, del potenziale che hanno in casa e lo valorizzino, non solo, diciamo, per raggiungere il risultato di ottenere un finanziamento e fare degli investimenti, ma perché effettivamente ci tengono e vogliono investire su questo itinerario. Per cui la prima condizione vincolante è quella che si costituisca un partenariato, quindi ne avete parlato anche prima, quindi i comuni si impegnino a individuare un capofila tra loro chiaramente a sostenere quello che è il controllo, magari attraverso le sentinelle, così come è stato ben spiegato prima, la manutenzione e l'animazione di questi itinerari. Quindi siamo a un livello superiore rispetto a quella rete di 16.000 km. Stiamo parlando, nell'ultima programmazione, quella attuale, di circa il 30% di quei famosi 16.000 km. Oggi, con la programmazione attuale 2014-2020, abbiamo chiesto, abbiamo imposto, ai fini dell'ammissibilità, che gli itinerari oggetto di valorizzazione avessero le spalle coperte da questi accordi. Ecco, no? Quindi, sono in fase di registrazione 70 itinerari, quindi vuol dire che un bel numero, ecco, il 30% sono 5.680 km circa di itinerari univocamente riconosciuti almeno per 5 anni all'interno del registro della rete, quindi partire il tour del Monviso piuttosto che altri sentieri che conoscete, il tour del Marguerite, sono itinerari che hanno i capofila, che a volte sono unioni di comune, a volte sono enti parco, e poi una cordata di enti che si assumono comunque l'onere, così come è stato raccontato prima per la zona del Roero, di impegnarsi a mantenere, valorizzare, animare questi percorsi. l'ultimo degli impegni non è del tutto trascurabile, perché a volte si è soliti percorrere sempre gli stessi percorsi, e ciò che viene comunque valorizzato attraverso gli investimenti non è poi prontamente recepito, utilizzato da chi propone e organizza le camminate. Forse da questo punto di vista mi sento di dire che dovremmo forse rendere più pubblico, diciamo, questo elenco, ad esempio, dei 70 itinerari che ci apprestiamo a riconoscere, a classificare, no? Per il loro utilizzo, per il loro sviluppo fisico. Tra l'altro classificare con un punteggio che è qualitativo, che tiene conto dello stato di manutenzione, dello stato dei servizi, della promozione, degli strumenti di conoscenza, insomma, quindi in un sistema che è molto dinamico. Oggi quello che è un itinerario riconosciuto, che può avere un determinato punteggio e valore, nel tempo può crescere per impegno, investimenti o quant'altro. Ecco, quindi la novità è le regole stringenti a cui accennava prima il tecnico che ha preceduto, sono queste, che non possiamo più permetterci di continuare a stratificare gli investimenti senza avere comunque un impegno a valle da parte di chi propone la candidatura a finanziamento. La registrazione, qua vorrei dare anche il secondo pezzo di risposta alla domanda che è stata fatta prima, è un qualcosa che prescinde dal finanziamento PSR. Nel senso che l'S1, se non sbaglio, non è registrato, quindi nulla vieta che comunque, a prescindere dai confini provinciali, della pianificazione riferita al PSR, il Comune di Cisterna possa comunque formalizzare un accordo con gli altri comuni attraversati dall'itinerario per registrare, e a mio avviso ne varrebbe la pena, perché è un itinerario molto bello, così come l'avete descritto, molto importante, una dorsale che comunque può essere un elemento di forte attrazione anche per quegli anelli, come diceva prima il dottor Ferraresi, che possono essere o tratti di attestazione alla dorsale, che godono della notorietà, voglio dire, dell'S1, che ormai è effettivamente conosciuto. Questo almeno in termini di accordi per la manutenzione sul tratto astigiano, sul tratto cuneese, ma anche in termini di visibilità, perché in un sistema di promozione regionale è chiaro che gli itinerari che sono registrati sono quelli più affidabili, e quindi sono quelli che prima intendiamo promuovere rispetto alla restante, diciamo, parte della rete escursionistica. Questo è un passo che può essere fatto comunque, indipendentemente dal PSR. Forse dovessimo fare una riflessione: nel prossimo PSR, invece di bandirlo sulla base delle compartimentazioni, potremmo bandirlo sulla base degli itinerari, l'elenco per itinerari, quindi cosa manca, che investimenti devono essere ancora fatti. Potrebbe essere un'idea. Ci abbiamo pensato, in realtà ci abbiamo pensato, però non eravamo pronti, perché comunque era stata fatta una chiamata, quindi era stata aperta una manifestazione di interesse nel 2014, a cui ci sono state parecchie adesioni in termini di richieste di registrazione, che poi comunque hanno avuto il loro corso abbastanza lento, e nel frattempo poi è partito il PSR, per cui alcune registrazioni non si erano chiuse, ne abbiamo tenuto conto nell'attribuzione dei punteggi in questa fase, no? Abbiamo tenuto conto di chi si era già impegnato prima del PSR nel proporre queste registrazioni, però molte non erano chiuse, ne avevamo chiuse uno o due prima del bando, per cui l'invito è comunque, a prescindere dal programma di finanziamento, è impegnarsi. Questo è impegnarsi comunque nel chiedere il riconoscimento di una dorsale, di un itinerario come l'S1, ma anche degli itinerari locali, nel momento in cui questi siano effettivamente importanti, siano legati a dei tematismi con una forte connotazione storica, culturale, rurale. Ecco, questo è consigliabile farlo sempre, ecco. Andiamo avanti velocemente, ecco. Ci sono solo alcune informazioni relative agli interventi fatti nel 2007-2013, con alcune foto e diciamo dei flash sull'operazione 751, su cui non mi dilungo, ecco. Le tipologie di intervento dell'attuale programmazione sono quelle già viste in passato, quindi interventi infrastrutturali e interventi legati all'informazione turistica. Lo stato è questo, quindi un bando chiuso ormai da 12 milioni di euro, su cui stiamo mettendo definitivamente a finanziamento i beneficiari. Alcuni interventi a titolarità regionale da segnalare, in particolare quelli di cui è beneficiaria direttamente la Regione Piemonte, in cui in un'ottica, diciamo, di demarcazioni, di complementarietà, la Regione si muoverà sull'itinerario più importante a livello regionale, che è quello della Gran Traversa tra le Alpi, dove direttamente ci stiamo attivando per registrare comunque un accordo tra Regione e 32 unioni, parchi regionali e parchi nazionali, proprio per impegnarsi, così come ho detto pochi minuti fa, nel valorizzare comunque nel tempo questo grande itinerario e poi gli interventi sull'informazione. Importante anche dire che in questa programmazione c'è stato uno sforzo maggiore anche nel coordinare l'operazione dei GAL, che comunque agiranno con i loro bandi sulla stessa misura, per cui le regole che sono state date per i beneficiari, enti pubblici, Unione Montana, sulla rete provinciale saranno applicate, quindi registrazione, accatastamento, piuttosto che sulla rete locale che sarà, diciamo, oggetto di intervento da parte dei gruppi di azione locale. Quindi, per sintetizzare, in ottica di demarcazione e complementarietà, la Regione autonomamente si muove su un grande itinerario, il bando ha visto, diciamo, valorizzare la rete provinciale, i GAL con i prossimi bandi invece si muoveranno su una rete di tipo locale, ecco. Quindi lo sforzo è stato notevole anche per questo tipo di impegno, per questo coordinamento. Questa slide semplicemente sintetizza un po' quello che è l'andamento del bando. Vi dicevo prima, siamo in fase di ammissione al finanziamento e stiamo entrando nella fase attuativa e contiamo di chiudere gli interventi al più tardi alla fine del 2019. Questo è lo sviluppo della GTA. Infine, due parole sulla parte di informazione. Ecco, la parte centrale di questa slide è un po' la sintesi rispetto all'argomento trattato, quindi all'acquisizione del dato, alla validazione, al riutilizzo. Intendiamo centralizzare fortemente l'informazione sul sito Piemonte Outdoor, sul quale, diciamo, sono previsti degli sviluppi, tale per cui anche quelle proposte di registrazione cui vi accennavo prima non verranno più presentate all'ente secondo, diciamo, un determinato procedimento amministrativo che sarà comunque sempre valido, ma tecnicamente potranno essere fatte direttamente sul portale Piemonte Outdoor secondo una profilazione. Quindi chi intende registrare avrà comunque una profilazione, potrà accedere direttamente al portale, caricare sul portale i dati dell'itinerario registrato e sulla stessa piattaforma collocare anche tutti i dati tecnici, tutti i dati relativi alle convenzioni, in modo che poi l'istruttoria via sostanzialmente sia fatta in modo più dematerializzato e con via libera tutto ciò che viene caricato dal punto di vista geografico, descrittivo, turistico sia immediatamente visibile. Questo proprio per sintetizzare, insomma, i casi. L'idea è quella per cui un soggetto che registra, un'unione collinare, un ente parco, e carica comunque sul portale un determinato itinerario che per il quale richiede la registrazione, possa ricevere dal portale una serie di dati relativa a un'area più ampia rispetto a quella per cui ha caricato il proprio itinerario, no? Quindi un'unione collinare che carica un tracciato, che carica una via ferrata, anche un sito d'arrampicata o quant'altro legato all'outdoor, può attraverso il portale vedersi restituire tutta una serie di dati che sono relativi a ciò che ha caricato ma anche a ciò che sta attorno. Dati che sono univoci e che, insomma, dovrebbero rendere anche più accessibile l'informazione all'utente e a chi invece si appresta a fare le progettazioni. Questa è un po', in sintesi, la chiave di svolta, l'ultimo tassello che vorremmo chiudere rispetto, diciamo, un'informazione che sia più accessibile, più facile da trattare, più facile da visualizzare e utilizzabile da tutti. Ecco. Io avrei finito.
Bike tour.
Roller bike tour, se uno è un terzo da roller bike tour, cioè l'ultimo che serve, come ero i due oggetti capofila, uno era su montare, l'altro era dell'S1, dell'S4 e dell'S3 e creavano sulla base di questi tre itinerari. L'intenzione nostra era già quella di connotarci nel mondo del cicloturismo, il bando andava assolutamente in quella direzione. Questi tre itinerari messi insieme rendono conto di avere un bike tour, un itinerario unico da 135 km circa, con circa 4.000 metri di dislivello, e questo è registrato e logico che quindi registra anche tutto quello che è l'S1. Rimane il problema che sì, il Roero Bike Tour fa il giro di tutti i 22 comuni del Roero, 21 comuni del Roero, dovremmo fare un pezzettino che va esterno.
Ah sì, potrebbe essere una variante, ma cioè importante anche poi decidere cosa si vuole fare da grandi, e non solo cosa si vuole fare in funzione delle priorità del bando, no? Quindi se storicamente l'S1 è nato per essere fruito a piedi o a un determinato tratto, così deve essere riconosciuto, sì, e registrato, almeno così vorrebbe o dovrebbe, no? Quando prima parlavate dei punti di attestazione, punto di partenza, la registrazione è volta anche a risolvere questi problemi, no? Quindi i comuni decidono che si parte da lì e si arriva là. Oppure si decide che l'itinerario ha una forte connotazione cicloescursionistica e secondariamente escursionistica. Questo è legato chiaramente non solo, diciamo, un elemento di tipo tecnico, ma soprattutto un elemento di fruizione, perché quando poi l'associazione, vabbè, camminare lentamente gioca in casa praticamente, ma quando l'associazione che arriva da altre regioni decide di avvicinarsi all'S1 deve capire se deve andare con la bicicletta o se deve andare a piedi e quali tratti e dove si parte.
Che era appunto attraverso Ruella, poi c'era Soletti che era anche cartografo quindi, e tipografo, e quindi aveva già messo giù questo partiva in realtà da San Michele di Bra. Erano le rocche, diciamo, censiva il perimetro delle rocche fino all'ultima rocca riconosciuta come tale. Si parte da San Michele di Bra o da Cisterna, poi lì sopra si è innestato l'Ecomuseo che ha fatto le sue cose, i suoi anelli relativamente innanzitutto a Montà e Pocapaglia, poco per volta tutti i comuni del Roero di là, e qui per ora era stata messa su l'S1 da tutte le associazioni che operavano allora, ricordo gruppi di alpini, cioè le cose più impossibili. Ed era pionieristico, perlomeno per noi, e ora tutta la programmazione regionale, PSR, e anche una gestione, diciamo, più di livello, ormai nell'Albese l'outdoor lo facciamo noi, di là fanno altre cose, hanno le vigne, eccetera, c'è l'Altalanga che adesso sta iniziando, ma ragionando più su lunghi itinerari, noi l'abbiamo connotato proprio per questa circolarità, piccoli percorsi cuciti tutti insieme intorno a questo asse. Abbiamo però in origine c'era che si partiva da Cisterna, quindi lo stesso discorso di Cisterna vale per Bra, perché Bra lo sentiva poco questa partenza ipotetica. In realtà si partiva sostanzialmente da Pocapaglia. Di lì a Montà c'erano la struttura vera. Adesso si tratta di completarla appunto con Cisterna, perché potrebbe anche legarsi al percorso astigiano e diventare un'operazione interessante.
Abbiamo la dorsale del
Terre UNESCO, eccetera,
che va a Castelnuovo
e si può andare fino a lì, c'è lo sviluppo sui Santi Piemontesi e compagnia, cioè si possono legare tutta una serie di cose.
Però bisogna poi formalizzarlo, diciamo, la scelta, e poi consolidarla nel
gestirlo in senso vero, nel senso che attraverso il sito del museo, quando ti arriva,
se no, possono piacere, se ne inventano una.
Avete detto che è a posto, invece abbiamo trovato in questo pezzo che non è fruibile, sono andata col passeggino e non si poteva passare. E il nostro lavoro come museo è proprio quello di segnalare al sindaco: guarda che è il tuo problema, noi l'abbiamo rilevato, fai sta convenzione. Cioè, il suo lavoro diventa poi quello defaticante di riuscire, se no perché c'è l'altra soluzione, noi segnaliamo, non è fruibile, per cui anche il sindaco si vede in questa situazione, per cui tutta la cosa che lui vende ogni tanto quando parla poi non è reale. Noi su questo cerchiamo di essere serissimi e rigorosi, perché se non fai così ti giochi tutto quello di positivo che ti fanno, perché la credibilità soprattutto con gli stranieri è una cosa, quindi o c'è e allora dici che c'è e c'è, se racconti che c'era ma in quel momento non sei più a posto, è un mondo estremamente rigoroso.
Sì, poi aggiungo solo questo, effettivamente l'inconveniente delle, i bandi sono un'opportunità magnifica, ma per le amministrazioni, alle amministrazioni sovente giocano un pochettino di brutti scherzi. Per esempio Bra è fuori da qualunque BSR, perché non è una zona pianeggiante come territorio geografico. Bra avrà 15 o 16 segnali da piazzare per rendere fruibili 2 chilometri più o meno nel suo territorio, no? Bravo. Costeranno non so quanto, ma è una roba che va, lo fa in un secondo, ed è 6 mesi che sto facendo telefonate per cercare di convincere a mettere una quindicina, sedicina di segnali a loro spese per sistemare i 2 chilometri di Bra. Sì. Il Gruppo Cisterna ha tutta una presentazione fatta negli ultimi 3 PSR che va per, con il suo capofila, quindi de facto la registrazione ce l'avrà in corso, la segnaletica ce l'ha in corso. Di cosa stiamo parlando? Dell'S1 su Cisterna stiamo parlando di 1,5 km. Cioè di là dal confine in Aieto Usanzi 50 di chilometri di sentieri. Quindi cioè, il problema che dicevo della è che i contributi pubblici sono ottimi, perché senza i contributi pubblici non avremmo fatto quello che abbiamo fatto. Ma bisogna considerare che il singolo segnale fatto con i soldi dei contributi pubblici costa un tot. Lo stesso identico segnale fatto fare le frecce da chi fa le frecce, è andato a comprare il palo e montato o da un volontario, da un cantoniere o da qualcuno, costa un quarto, un quinto. E adesso i contributi sono stati utili perché abbiamo sistemato strade, adesso abbiamo fatto fare degli investimenti importanti, abbiamo fatto capire
come comune potenziale.
Certo. Però degli interventi piccoli, tipo come nel caso specifico di Cisterna, è risolvibile in un attimo, e lo fai. Il dottor Caligari in questo intervento ha detto una cosa importante, devono essere mantenuti per 10 anni. Noi abbiamo un po' l'inconveniente, e la regione lo sa bene, che abbiamo messo tanti segnali, ma purtroppo abbiamo anche tanti incroci. Tanti segnali vuol dire che ogni tanto qualcuno ha qualche inconveniente. Noi nella manutenzione che facciamo, e i sindaci non lo sanno o lo fanno ma fanno finta di niente, glieli cambiamo anche i segnali, perché il trattorista si sbaglia, fa manovra, ne corica uno, tu sai bene, qualcuno gli interessa il palo, ci lascia la freccia lì, si porta a casa il palo, qualcuno gli interessano le viti, lascia stare freccia e palo lì, si porta solo via le viti. Quindi noi gli andiamo a sostituire, quindi la ristampa di segnali, la produzione di nuovi pali è abbastanza continua, quindi sul Cisterna stiamo parlando proprio di una roba da ridere. Cioè, poi oltretutto perché iniziata la manutenzione, il panico è la prima volta, Paolo, la prima volta. Fatto la prima volta, le manutenzioni che vengono dopo sono più facili.
Anche camminando, se non
c'è. Certo. Quindi...
Quindi la palla passa al sindaco.
Comunque il PSR si serve
di
voi avete
il
progettista
e muore di abbiamo già avuto i contributi come Unione Valdiversa, Capofila.
Quindi spremete il progettista.
Dottor Caligari, lei mi ha aperto un mondo, d'ora in poi sarò stressante da morire con il sindaco.
Ma penso non lo sapesse.
Anche sui sentieri, Benetto.
È qui nel capo.
Va bene, chi fa le conclusioni?
Io volevo introdurre un dato che non so se sono io soltanto che sento particolarmente questo dato. Premetto che vedo con enorme piacere il lavoro che è stato fatto sulla sentieristica in generale e plaudo al fatto che la musica è cambiata dopo che il Museo qui in zona ha avuto uno spazio, perché prima, come diceva Silvano, era a livello assolutamente contrario. Però secondo me il problema è anche un altro. Il problema è che io non condivido il trionfalismo di Andrea o di dipingere quello che vengono a trovare camminando, percorrendo in bicicletta, perché questo paesaggio sta peggiorando giorno per giorno. Io vedo che stiamo andando verso la monocultura della vite in un modo impressionante. Cioè, faccio due esempi, ma velocissimi, ma che sono nostri. Ma io dico, questo è un discorso che faccio a noi. La Valca va giù lì da Lame, no? Cioè, Savalame. Ho trovato pochi giorni fa un ottimo vignaiolo vostro, della vostra zona, che è un ottimo anche come testa, ecco, fortunatamente, che era sconvolto, perché lui ha detto, i fumo a parte tutti sei, uè, cioè i piccoli boschetti spariscono. Ecco, lì l'Umanaval, ma non c'è solo quello, poi mi diceva anche, per fare il Big Santana, hanno spianato un bosco di pini silvestri, Caremniplae, tu l'hai fotografato, cioè nessuno è intervenuto, ognuno ha baicato che è partito in tocca il bosco, notevole su un cucurbito che è paesaggio. Duma Canal, gran madre, hanno fatto terra pulita, gli è ma picca del vigne, i suoi riesime a Gavena Ceresa enorme che mi la ma picca da più lemo, ma che mai fa, hanno coricato un ciliegio, era enorme, no, non dava alcun fastidio a sto appezzamento, e lì me ha messo, cioè non gliela faccio passare, perché non è possibile adottare per un Val d'Aversa cos, pianuma. Tolgono boschi per mettere nocciole. È vero che è un rosicchio, ma è un rosicchio notevole. Mi dire, su sì, cioè, ci interessa o non ci interessa? Cioè, troviamo il sistema che cioè, tuteliamo, segnaliamo un percorso, ma poi senza contare che i nostri boschi, purtroppo, il mordi fuggi. Chi ha il bosco lascia delle situazioni
ogni
tragiche, ma tragiche perché è una picca di roai, non c'è la cura del bosco, cioè saltare in ingranaggio, chi arriva sul pezzo di bosco arriva perché è già la nisurera, cioè lo vede come un possibile reddito immediato, cioè una viene una mentalità che io dico 4-5 anni vedremo dei sorci verdi, perché la monocultura io non penso che sia migliorativa del paesaggio. Cioè mi mandava un roero 4-5 anni fa, cioè fotografarlo così come equilibri di intersecazione di culture e più dava anche andare bene e travaglia lì insieme, ma i boschi bisogna curarli perché se no spargo, è una picca del gasiere. Cioè io dico, io vorrei che assieme alla sentieristica, ci tengo, ci lavoro, ci lavoriamo, come associazione non solo, ma dobbiamo avere un'attenzione a tutelare il bene essenziale, perché se no non ne veniamo fuori. Noi avremo una rete scintillante di sentieri, ma avremo perso
sì, la cosa più importante. Sì, anche come testimonianza diretta, io porto anche in giro, perché chiaramente le guide di Langa non erano molto avvezze al rovero, no? Io sono un pochino da qualche generazione che lo pratico, e effettivamente vedo anche delle persone che vengono da fuori, non sono locali, che vanno molto spesso, i locali non sanno nemmeno dov'è il piloncino, la chiesetta eccetera, però chi viene qui viene qui ed è contento e ci ritorna per la biodiversità, che non è quella della Langa del Vino e non è nemmeno quella della Langa di Bormida, di Ceva e l'Alta Langa in generale, che effettivamente è bellissima. Io faccio del sacco di chilometri in Langa, ma è triste. Il roero non è triste, il roero è vivace. È vivace, sì, si sente magari il rumore della motosega, perché è un territorio piccolino. Abbiamo visto che in 40 chilometri ci viaggiamo sopra alla spina dorsale. Quindi è antropizzato, più di Langa o... Però chi viene qui è contentissimo e la novità sta proprio nella biodiversità. Quindi se noi vogliamo preservare questo tipo di network e implementarlo poi con i terminali di tipo economico, di incoming, turistico, enogastronomico, di offerta dei produttori di vino, eccetera, noi dobbiamo capire che bisogna comunque agire a livello di equilibrio e mettere anche un freno a certe cose, perché se no rischiamo che tutto il lavoro che si fa per il territorio possa essere...
Da parte delle Rocche, viva Dio, preservata.
Sì, fortunatamente.
C'è il problema di un vanno ogni 20 anni a Feldboschi e tagliano.
Ma c'è il problema economico del reddito immediato adesso.
Però le Rocche, viva Dio...
Il triangolo che c'è tra Canale, Montà e Cisterna ha un grosso vantaggio. A differenza della dorsale della, diciamo, della Rocca in sé, degli 8-9 paesi, che sono molto profondi, qui c'è anche l'estensione, oltre alla biodiversità, questo territorio che io conosco molto bene, oltre alla profondità anche una certa estensione, quindi si presta anche un certo tipo di maggior affluenza di incoming turistico, eccetera. Però effettivamente più lo giro e più vedo dei disastri ultimamente, no? Perché hanno solo più da metterla nella vasca da bagno, la nocciola.
Però allora sotto le fini inferiori la vigna, eccetera, adesso abbiamo la tendenza verso la piana, quindi verso Pralorno.
Sì,
mettono giù.
Quindi secondo me l'equilibrio è importante.
Per adesso siamo...
Ma va curata, cioè qualche sentita e mordi e fuggi alla lunga non rende.
Cioè bisogna capire qual è l'eccellenza del territorio.
Però il problema è come fare. Anch'io ho visto quel bosco fatto che hanno lasciato 2 o 3 pini silvestri, basta,
tre, di cui uno secco,
però l'hanno spianato. Però che cosa puoi fare?
Allora, un dato di fatto: attraverso il sentiero tu hai una fruizione rispettosa. Noi sarà anche perché non abbiamo grandi superfici da una parte e dall'altra, ci sono le forre, ci sono i burroni, è un altro tipo di fruizione, non abbiamo queste cose da... abbiamo una fruizione mediamente, culturalmente attenta a queste cose qui. Se lo teniamo su queste misure, non pensiamo a un turismo di massa, una presenza da picnic e robe varie, a mio avviso siamo nel giusto e lavoriamo per un rapporto corretto tra l'utilizzo economico che ne può derivare per tutto quello che genera questo tipo di cose e un approccio anche sulla zona che non è devastante. Poi c'è un problema di cultura anche nostra, di rispetto alle cose, perché non sono solo i vandali quelli che vengono da fuori, eccetera. Tante volte siamo noi che abbiamo ancora...
Il problema sono i contadini anche che vanno con i trattoroni...
Però anche loro stanno... è il mercato che li porta lì. Una volta il vino bio, eccetera, era una cosa che si mettevano a ridere. E adesso bisogna. E quindi lo fa. Cioè, a mio avviso bisogna cercare di tenere insieme, facendo ragionare e andando. Ma viva Dio, i paletti ci sono, adesso poi Gino la vive anche emotivamente, in prima persona, poi a Canale hanno questa tendenza loro a rovinare, fare così, piantare.
Ho parlato dei tre comuni, insomma, i tre comuni.
Però è sempre nel cuore il Canale, c'è questo problema, non lo so.
Montà, perché Montà Rocche, lo sai che su Ferre a Lourdes,
e su quasi tutto il mondo.
Come vedete è una cosa molto sentita, ma dobbiamo
è un problema di erosione di capitale territoriale e di beni collettivi su cui non c'è un ritorno diretto a livello di soggetti endogeni, di contadini. Cioè se il contadino fosse banalmente coinvolto nella manutenzione del sentiero,
forse comincerebbe a capire che quella risorsa cui lui contribuisce, che è una risorsa già contribuisce tangibilmente con la coltivazione, può dare anche dei ritorni. E che il sistema agricolo.
Il ragionamento lo fanno, il contadino tranquillo ne ha un ritorno e quindi ha una manutenzione assolutamente rispettosa. Da noi non ci sono questi ritorni. Però quando ne hai in ritorno
è difficile comunque nella mentalità agricola essere consapevoli che si sta contribuendo a un bene collettivo con il proprio lavoro. È più facile avere un reddito da quello che si coltiva, no? È più facile fare un'agricoltura intensiva, no? Non c'è ancora, diciamo, questo coinvolgimento, questa cultura un po' più innovativa, ecco, no? Magari c'è l'agriturismo, ma sì, quello è una risorsa diretta che l'azienda agricola mette nel circuito e nella filiera turistica. Diversa è la manutenzione dell'ambiente fatta con l'agricoltura equilibrata, non sostenibile dal punto di vista ambientale. È un qualcosa che è poco tangibile, ecco, se non quando magari si prende il contributo per
il lavoro sui cosiddetti contadini, che poi sono imprenditori agricoli, è un po' diversa la questione, ma comunque
vabbè.
No, è fondamentale, cioè come l'idea ultima di creare dei terminal di tipo economico sotto profilo enogastronomico dell'offerta che c'è dei prodotti di territorio, quindi guidare 200 persone in una cascina che può mettere a disposizione il suo prodotto di tipo enogastronomico, far vedere la stalla come fanno vedere con i loro vitelli di tipo non Charolais o limousine, ma rigorosamente piemontesi, allora lì si scatta il meccanismo dell'interesse, una volta si dice l'interesse, no? Scatta l'interesse e si capisce che preservando un certo tipo di bene proprio dal punto di vista del cespite catastale si ha anche un ritorno in termini terminali, per cui può scattare il meccanismo. In questo momento noi stiamo lavorando, penso, anche in quella direzione, in sostanza, no? Perché la troveremo, credo, vincente per il coinvolgimento stile trentino, soprattutto, che hanno i loro masi e si fanno pagare un sacco di, io conosco molto bene la zona, un sacco di soldi per fare delle cene eccezionali, o i bagni nel fieno, tutte queste cavolate qua.
Sì, ma poi di là i gorge si aperto, cioè, abbiamo degli esempi di buone soluzioni. Va bene.
Quindi come fare anche dal punto di vista ufficiale, dal punto di vista della preservazione e della valorizzazione del territorio, trovare un equilibrio anche sotto il profilo istituzionale, che non sia un parco aperto ai soliti barbecue e ai soliti parcheggi, alla solita invasione tipo rave party. Come fare? C'è un sistema per poter avere finanziamenti e vantaggi, benefits sul territorio, ufficializzando una tipo stile riserva, ufficializzando la possibilità di difendere il territorio proprio dal punto di vista ufficiale di regola. Esiste questa cosa? O è solo il parco regionale dove tutti possono andare, tutti devono fare il parcheggio, tutti possono fare il barbecue, tutti possono lasciare schifo da tutte le parti? Questa è la domanda. C'è la possibilità di arrivare a un punto di sintesi tra l'allargamento, lo svaccamento generale e quello che diceva Silvano, la fruizione delicata, consapevole, sostenibile, però difesa proprio dal punto di vista istituzionale di territorio? C'è questa sintesi? O ci può essere, o si può creare, secondo voi?
Non lo so, io penso che non ci sia un modello predefinito, ma si possa parlare di sviluppo rurale integrato. Cioè il turismo escursionistico non è semplicemente a mio avviso è un ramo di quello che può essere lo sviluppo integrato rurale di un territorio, ecco, quindi è quello il modello da seguire. forse diciamo l'obiettivo, lo spirito che con cui sono nati, con cui è nato l'approccio leader, ecco, no? Quindi i gruppi d'azione locale, l'idea di partenariati misto pubblico-privati, lasciamo avere, insomma, lasciamo parte la situazione reale o meno, il bene, il male, critiche, però teoricamente forse l'approccio è quello, lo sviluppo rurale integrato attraverso un approccio andrebbe multisettoriale, ecco.
La domanda andrebbe posta
a quello.
La domanda andrebbe posta a un politico. Cioè, tecnicamente in questo momento non esiste, no? Non c'è una risposta tecnica.
Perché secondo me è la strada giusta da seguire.
Chiediamo.
Ne faremo un altro.
Sì, va al Maggia anche Ferreo.
Allora ci rivediamo al prossimo.
Bisogna capire la volontà politica.
Sì,
perché
loro bisogna ridefinire un perimetro con una diciamo forma istituzionale che sia la sintesi.
Però le regole si fanno con degli obiettivi, con degli indirizzi politici, altrimenti non sempre si riescono a fare.
Il prossimo.
La spinta viene dal basso, che è il serbatoio elettorale.
Ah, certo, però vanno tradotte, no, si vede molto bene, con norme che permettono a noi di tradurle poi una volta.
Adesso la palla passa a Silvano Valsanio, che come Comuseo organizzerà un tavolo su questa cosa a monta di pomeriggio, così almeno avremo tempo. Buonanotte, grazie a tutti.